possiamo cominciare a parlare dell'argomento e ovviamente la live, come tutte quelle che facciamo, verrà registrata e poi sarà usufruibile sia sul sito di arenafilosofica.it che sul canale YouTube di Arena Filosofica, dove si trovano tutti i podcast e tutte le registrazioni delle live che fa il Salotto Culturale. E perché abbiamo pensato di parlare del testo di Massimo Mugnai? Un po' per quello che appunto avevo detto prima, per le discussioni che ci sono riguardo la didattica della filosofia, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento nelle scuole superiori. Però anche perché dei nuovi utenti hanno chiesto di poter approfondire tutto quello che riguarda l'utilizzo, l'insegnamento della filosofia in contesti che possono essere diversi rispetto a quello delle scuole, quindi nella formazione per adulti oppure nella Philosophy for Children. E sono tutte tematiche estremamente attuali ed interessanti che affronteremo nelle prossime live. Intanto però cominciamo con questo testo di Mugnai che sta riscuotendo un certo successo. Voi potete trovare su YouTube già delle presentazioni del testo registrate. Mugnai ha presentato il libro all'Università di Urbino, è stato intervistato su vari canali che si occupano di filosofia. E quindi vorremmo parlarne anche noi. Il mio compito questa sera è quello di introdurvelo molto brevemente e poi discutere insieme su quelli che sono i temi salienti, i nodi del suo testo, che è diviso in una serie di capitoli, sono quattro, più le conclusioni. C'è ovviamente una introduzione che parla soprattutto dell'esperienza personale di Mugnai che ha insegnato alle normali a Pisa, storia della logica, e che quindi racconta anche una serie di aneddoti su quanto sono cambiati nel corso delle generazioni e degli anni gli studenti con i quali si è approcciato e parla anche dell'esperienza che alcuni dei suoi studenti, poi divenuti insegnanti, gli hanno raccontato, hanno condiviso con lui. E questo è il suo modo, nell'introduzione per, farci avvicinare a quelli che poi sono i temi salienti dei capitoli. Il primo riguarda proprio la differenza tra filosofia e storia della filosofia, cosa significa fare filosofia e fare storia della filosofia, che cosa si privilegia in questo momento nelle scuole. Poi Mugnai fa nel secondo capitolo un excursus dei maggiori manuali di filosofia che vengono adottati nelle scuole in questo momento in Italia, fa un confronto con i manuali che ci sono nelle altre scuole, o meglio nelle scuole degli altri paesi, in particolare fa riferimento alla Francia e all'Inghilterra, però cita anche la Germania, la Spagna, il Portogallo. Poi fa una proposta su che cosa farebbe lui se avesse l'opportunità, la voglia di scrivere un manuale e possiamo tranquillamente anticipare che rispetto ad un manuale che privilegia la storia della filosofia, quindi una narrazione storica, cronologica, dai presocratici fino alla filosofia contemporanea della, appunto, filosofia, lui preferirebbe un manuale più sistematico, che di conseguenza si occupasse della filosofia rispondendo ad una serie di domande e quindi la affrontasse per temi piuttosto che cronologicamente. E questo è quello che lui propone fino ad arrivare alle conclusioni, in cui fa anche un lungo discorso sull'università, su quelli che possono essere gli sbocchi professionali, di un laureato in filosofia, al di là dell'insegnamento, sia nella carriera accademica, sia nelle scuole superiori. E devo dire, con grande schiettezza si esprime anche su quelli che sono i limiti della laurea in filosofia per quanto riguarda certe professioni emergenti. Ad esempio, attacca duramente la professione del counselor filosofico, che invece in questo momento è piuttosto di moda. E per quanto riguarda l'insegnamento della storia della filosofia, lui ci spiega che non è tutta colpa di Gentile se in questo momento noi la studiamo in questo modo, e quindi se la filosofia si affronta in senso più nozionistico per tradizione in Italia, e quindi a volte i filosofi tendono a perdersi in quelle che sono le date, in quelli che sono i riferimenti, senza mai arrivare al nocciolo della questione. Questa è un po' una delle critiche che viene fatta a quelli che si occupano di filosofia, in particolare i continentali. Ad esempio, lui fa una bella disamina su quelli che sono i manuali tradizionali e ci dice: vabbè, basta prendere il manuale più famoso di tutti, che è la Bagnano Fornero, e vedere che chiaramente la Bagnano non è più quello di 30 anni fa, è stato modificato nel corso del tempo, sia da Fornero, che era l'allievo di Bagnano, sia di tutti gli specialisti dei quali si è avvalso Fornero per poter integrare e aggiornare il testo, e dice che la Bagnano, come la maggior parte dei manuali che vengono adottati nelle scuole, non ha niente di particolarmente innovativo rispetto al passato. Semplicemente i libri prima erano più brevi, più corti, avevano meno pagine, si occupavano appunto della storia del pensiero, e adesso invece sono triplicati nel volume, ma questo non significa che in questo maggiore numero di pagine consistano diverse prospettive o comunque diversi modi di fare filosofia. Semplicemente ci si è limitati ad aggiungere una serie di riferimenti derivati dalla letteratura, dall'arte, dalla poesia, dal cinema, che è particolarmente inviso a Mugnai. E quindi lui dice che questo modo di fare filosofia non porta sostanzialmente da nessuna parte, è molto più assimilabile alla cosiddetta pop philosophy, che lui non apprezza, perché ci porta più ad un'idea di filosofia che sia uno scambio di opinioni che possono avere tutti, quindi non soltanto gli specialisti di filosofia. Poi entra ancora più nel dettaglio per quanto riguarda l'analisi dei manuali. Ci dice che spesso quelli che sono spunti di riflessione, che in realtà sono veri e propri indirizzi che non lasciano spazio allo studente di poter creativamente, consapevolmente, liberamente maturare un pensiero proprio sulle cose, quindi lo spunto di riflessione diventa semplicemente una riflessione sulla riflessione aggiuntiva che non lo porta da nessuna parte. Ce l'ha un po' con le mappe concettuali, con i colonnini che si trovano ai lati delle pagine, con i riassunti dei riassunti, oppure con le citazioni a slogan tratte dai testi, e con ad esempio i brani prettamente filosofici, quindi tratti proprio dagli autori dei quali si dovrebbe parlare, che sono troppo poco citati. E Mugnai dice che non si ha in generale la sensazione di avere grande fiducia nelle generazioni di studenti che studiano filosofia, come se loro non potessero autonomamente sviluppare un amore, una passione propria per la filosofia, ma avessero sempre bisogno di essere appassionati, condotti per mano, stimolati attraverso il confronto con altre discipline considerate più attuali. Dedica una parte del libro a quelle che per lui dovrebbero essere invece quelli che dovrebbero essere i tre fondamenti di un insegnamento della filosofia a scuola, e quindi l'insegnamento della logica, dell'etica e della filosofia della scienza, nella quale lui fa confluire anche l'epistemologia. E in questo lui, facendo l'esempio in particolare dei manuali inglesi, ritiene che il loro modo di esporre la filosofia in questo modo, quindi per problemi e per tematiche principali, sia un po' più versatile e un po' più utile al mestiere del filosofo, quantomeno alla possibilità di poter maturare un pensiero filosofico. Fa la distinzione tra il fare filosofia e il pensiero critico. Lui dice che la filosofia insegna a pensare criticamente, né più né meno di qualsiasi altra disciplina. Non è che se qualcuno fa letteratura o matematica non sviluppa un pensiero critico, quindi la forza della filosofia deve stare altrove. E fa poi in fondo anche un discorso per quanto riguarda le università americane, in particolare sui cultural studies, e quindi sul modo di dibattere in filosofia, sì, utilizzando anche riferimenti e spunti da altre discipline, ma mantenendo sempre piuttosto saldo quello che è il nocciolo poi del dibattito filosofico basato sui testi veri. E non so se come introduzione può andare bene, se Simone vuole aggiungersi con qualcosa, se Unico, che ha detto che aveva letto l'introduzione, vuole dirci qualcosa. Io vedo che c'è qualcuno. Allora, aspettate, sblocco. Ecco. Puoi parlare, ti ho sbloccato.
Sì, mi sentite?
Sì.
Ok, intanto mi scuso perché ho fatto un po' di casino prima perché non riuscivo ad entrare, poi in qualche modo ce l'ho fatta. Comunque, no, volevo dire che io ho letto quasi tutto questo libro, mi manca l'ultimo capitolo, quello appunto cui parla, in cui espone la sua proposta, anche se l'ho, diciamo, sfogliato e più o meno, come dire, poi si capisce già dove vuole andare a parare anche senza leggerlo integralmente. Devo dire che è uno di quei libri che in un certo senso in Italia dicono una cosa quasi eretica, no? L'Italia è il paese in qualche modo del manuale storico, anche se, come dice Mugnai, questo non è un effetto di Gentile direttamente, ma comunque sempre di quel periodo lì, anni 20, anni 30, e comunque ce lo siamo portati fino ad oggi. Credo che una cosa che lui dice all'inizio del libro sia in qualche modo la prova che questo modo di fare filosofia o di insegnare filosofia, anzi, di fatto non funziona. Alcuni dicono che si sente male.
Ora mi sente meglio?
Sì,
Molto
io
meglio.
perlomeno ti sento meglio, sì.
Ok, allora aspettate un attimo. Allora, dicevo che all'inizio del testo lui fa notare che l'Italia fondamentalmente è irrilevante dal punto di vista, quindi, delle pubblicazioni internazionali di filosofia. Certo, ci sono delle eccezioni, ovviamente ci sono filosofi come, non so, Diego Marconi, come Franca D'Agostini, eccetera, italiani che insegnano in Italia, anche se hanno avuto parte della formazione all'estero sotto filosofi esteri, però di fatto sono delle minoranze, cioè la maggior parte della filosofia che si fa in Italia è del tutto, come dire, ignorata all'estero. E questo è, come dire, l'effetto, secondo me, secondo Mugnai, del fatto che il modo in cui si indirizza la filosofia è, nella migliore delle ipotesi, anacronistico, nella peggiore, completamente dannoso per il modo in cui, come dire, si può contribuire al dibattito filosofico. E questo, secondo me, è la cosa da tenere presente, perché poi uno può anche essere, come dire, a pelle in disaccordo con Mugnai, però che la situazione attuale della filosofia italiana sia tremenda, questo è un dato di fatto, secondo me va tenuto presente.
Ok, sì, è vero. La tesi di Mugnai può, ma sì, per certi aspetti non essere particolarmente popolare, per altri sì, che l'insegnamento della filosofia alle superiori in questo momento stia affrontando una crisi che poi sia dovuta all'utilizzo di manuali che non rispondono efficacemente a quella che può essere la domanda o quella che può essere l'aspettativa dei ragazzi che li studiano oggi. Sì, è possibile. Mugnai, appunto, nell'ultimo capitolo, quello sulla proposta di un manuale, fa delle proposte molto generali. Però possono essere comunque accolte. Ad esempio, a me non dispiace, e io mi riferisco alla proposta che fa lui Lui ci dice che un manuale, così dico sinteticamente, dovrebbe coprire appunto tre grandi direttrici della filosofia del pensiero occidentale, quantomeno, che sono appunto la logica, l'etica e la filosofia della scienza. Per quanto riguarda la logica, non intende la logica che si fa all'università, però una logica di base, sì, anche affiancabile alla logica che si fa a matematica, per lui sarebbe importante anche soltanto stabilire che cosa ci fa ritenere vero un asserto, correggetemi se sbaglio, in logica, e che cosa ci fa stabilire che un'asserzione è valida oppure no. Già soltanto questo, dice lui, sarebbe un buon punto di partenza per cominciare a dibattere argomentando in maniera diversa rispetto allo scambio di opinioni. E però, al di là della logica, ad esempio, per quanto riguarda etica, io la parte di etica su questa mi vorrei esprimere. Lui dice che sì, potrebbe essere fruttuoso, ad esempio, lavorare sul debate come fanno negli Stati Uniti, e quindi sulla base della lettura di un testo originale. Lui fa l'esempio di Aristotele per quanto riguarda l'etica delle virtù, far proprio dibattere gli allievi, gli studenti, sulla base di quello che leggono, sulla base del testo, e quindi farli dibattere su i pro e i contro di una determinata tesi. In questo caso lui fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di uccidere una persona che sta soffrendo, che sta morendo nel dolore, e quindi far vedere tutte le possibilità, tutti i vantaggi, gli svantaggi, i pro e i contro dal punto di vista morale ed etico di una scelta del genere. E questo, dice lui, lo si può fare all'interno di un'idea della didattica molto moderna, che è quella della flipped classroom, per cui della classe rovesciata, in cui sono gli studenti a decidere l'andamento del dibattito e della discussione, e dove fanno filosofia basandosi sulla lettura di un testo come quello di Aristotele, che non ha bisogno di essere arricchito con riferimenti a film, a poesie, a fumetti, eccetera, per poter consentire di farsi un'idea precisa e consapevole di quella che può essere la propria posizione rispetto all'eutanasia. E io non penso che questa, ad esempio, sia un'idea sbagliata, cioè bisognerebbe portare nelle classi la possibilità di poter imparare a dibattere in senso filosofico con delle argomentazioni forti, spiegando che cos'è un'argomentazione e come facciamo a renderla valida, a ritenerla valida rispetto ad un'altra. Questo potrebbe essere molto utile non soltanto per la filosofia, ma anche per le altre discipline. Così come anche inserire un po' di storia della filosofia politica, nemmeno tanto di storia, proprio di testi di filosofia politica. Lui fa riferimento a John Rawls, a Nozick, ad altri, non sarebbe tanto male. Io non l'ho trovata sbagliata come proposta. Non sono sicura che un manuale interamente sistematico, lui è un po' fumoso in fondo, ma insomma totalmente sistematico, ci sia utile fino in fondo, cioè non renda poi lo studio della filosofia troppo frammentato, no? Troppo frammentario. Però è una questione di idee personali. Non so se Simone vuole dire qualcosa in proposito, se vuoi, Lelouch, reintervenire tu, se ci sono anche altri che vogliono parlare stasera, sono tutti benvenuti.
Facciamo prima intervenire Simone, che voleva, cioè, penso che avesse preparato qualcosa da dire.
Ok, sì, no, ma mi collego con quanto ha detto Pat, più che altro facendo riferimento al manuale in versione sistematica, così come presentato in maniera un po' così, un po' bozzata da Mugnai. L'esempio che lui fa come manuale positivo è un esempio tratto dai manuali inglesi, che affrontano questa tematica in maniera un pochettino più approfondita rispetto a noi, abbandonano la dimensione storica per andare a concentrarsi più sull'elaborazione delle teorie filosofiche. Cioè, è come se appunto si sporcassero un po' le mani fin dai giovani filosofi, no? A lavorare con la filosofia, con il testo filosofico e con le argomentazioni. L'unico problema, che è l'unico, uno dei problemi grossi, secondo me, nella mia modesta esperienza, è secondo me questo. Cioè, il modello inglese è un modello che ha due enormi differenze rispetto al nostro. E cioè, uno, i corsi sono volontari. E quindi solamente i ragazzi che sono interessati a sviluppare un certo tipo di competenze d'argomentazione decide di seguire quel corso ed è finalizzato alla preparazione di un esame. Cosa che invece per noi non è così. Cioè, nel nostro sistema scolastico è sostanzialmente una materia di studio come le altre, per quanto possa essere più o meno interessante, per quanto possa piacere più o meno, ma è considerata come una materia di studio che io mi devo portare per gli ultimi 3 anni, quindi il triennio del liceo, e devo fare in modo di non prendere il debito per non passare tutta l'estate a ripassare quella roba lì. Quindi c'è anche questa grande differenza. E probabilmente la riforma così preconizzata da Mugnai andrebbe reinserita all'interno di una riforma generale del sistema scolastico, proprio per valorizzare quegli aspetti che, come diceva Pat, sono effettivamente positivi, perché alcune cose e l'idea appunto di affrontare alcune tematiche etiche in maniera più concreta, in maniera più specifica, permettendo ai ragazzi di elaborare attraverso il dibattito le argomentazioni filosofiche, quello è sicuramente qualcosa che nelle nostre scuole manca, per una questione di tempistiche, per una questione di tanti fattori anche un po' esterni al rapporto tra il docente e la classe. Dall'altra parte, io non abbandonerei totalmente, e questo in realtà all'inizio, proprio nel capitolo dedicato a che cosa sia la filosofia, sembrerebbe un po' dirlo Mugnai stesso, cioè non propende per un abbandono dello studio storico, semplicemente lo studio storico deve diventare funzionale a quella, all'acquisizione di tutta quella stratificazione concettuale che è fondamentale nel momento stesso in cui noi ci mettiamo a discutere di filosofia. Nel momento in cui noi discutiamo di filosofia, non possiamo dimenticarci che tutti i termini che noi utilizziamo hanno avuto e hanno una loro stratificazione storica, che è una stratificazione che necessariamente ha portato quel concetto ad evolversi, a cambiare e a mutare. Quindi forse la parte storica io non la cancellerei, cioè la parte diacronica non l'abbandonerei, probabilmente cercherei di collegare il più possibile la parte della contemporaneità, quindi le problematiche attuali, le problematiche che i filosofi affrontano oggi, con quella giusta dimensione storica per vedere come si è evoluto il concetto storico e vedere le problematiche che un tempo avevano in qualche modo costretto i filosofi a ragionare, come queste stesse problematiche si sono evolute, però mantenendo sempre quel nucleo di problematica di fondo che è permasto nel corso dei secoli. Secondo me questo potrebbe essere un buon approccio, in parte sembrerebbe anche essere, diciamo così, il consiglio che dà Mugnai, anche perché il suo, tra virgolette, nemico all'interno del libro è l'impostazione storicistica di Eugenio Gavin, non necessariamente l'impostazione storica. Cioè l'impostazione storicistica è quella che ritiene la filosofia essere la storia della filosofia, che è appunto un modello classico dei neo-idealisti, diciamo, italiani, che poi ha preso il suo corso. Per cui probabilmente riuscire a contemperare i due principi, diacronia da una parte e sincronia dall'altra, potrebbe essere anche utile per i ragazzi delle superiori che possono veramente sporcarsi un po' le mani con le tematiche filosofiche.
No, tranquillo, vai.
Ok, volevo appunto inserirmi rispetto alle due cose, diciamo, che in generale ha detto Simone. Sulla prima cosa mi trovo molto d'accordo, cioè una riforma, diciamo, del modo di insegnare filosofia dovrebbe essere in realtà parte di una riforma molto più ampia sugli insegnamenti scolastici e proprio anche sui cicli scolastici, no? Quindi sicuramente questo è vero, chiaramente Mugnai forse un po' lo fa intravedere secondo me, però non, cioè, il libro non è su quello e sa benissimo che quello sarebbe ancora più ambizioso di quanto già non sia difficile far passare quello che lui vuole far passare. Quindi su questo mi trovo d'accordo. Dico tra l'altro che tra i manuali che Mugnai descrive, quello che ha stupito di più me in positivo è quello portoghese. cioè mi è sembrato ancora meglio di quello inglese che lui descrive. Quindi, cioè, se dovessi, come dire, dire il mio preferito tra quelli che lui descrive, direi quello portoghese, perché appunto ha questa struttura di fatto appunto tematica, no, tra logica, etica, epistemologia, filosofia della religione, cioè insomma, quindi è proprio una roba del tutto legata ai, ai problemi. Sulla seconda cosa che ha detto appunto Simone, naturalmente, ecco, io non nascondo di essere molto vicino alla posizione di Mugnai, anzi è uno di quei libri che, come dire, in qualche modo scrivono le cose che tu pensi, no? Però esattamente come lui, esattamente io credo come chiunque abbia un'idea simile, è chiaro che la storia della filosofia è forse il materiale primario, forse insieme alle scienze oggi, da cui la filosofia prende i suoi concetti, prende le sue, i suoi argomenti e persino delle tesi. Quindi è chiaro che la storia della filosofia non va né denigrata e né ignorata. Quello che appunto Mugnai e io, diciamo, sosteniamo è che in fin dei conti la storia della filosofia appunto debba essere quello che tu in realtà hai descritto, Simone, cioè storia delle idee, no? Di solito si chiama così in realtà, cioè non appunto Tizio ha detto questo, Caio ha detto quell'altro, poi quell'altro era in disaccordo con quello, ma piuttosto, ma lo so, prendiamo il concetto di libertà, ok, ma come lo trattavano i greci, ma come lo trattavano i medievali, no? Ecco, in questo modo, oltre che secondo me essere più facile da, come dire, far cogliere la rilevanza agli studenti, perché se tu gli dici, ah, senti, c'era un tizio chiamato Parmenide che diceva ste cose, non, quelli non se ne fregano niente, no? Giustamente a quell'età. Uno deve sempre partire dal presupposto che quando sta insegnando filosofia a quell'età, alla gente non frega assolutamente niente di filosofia, tranne a quei pochi che magari hanno già avuto esperienza. Quindi lo studio, cioè diciamo, l'utilizzo appunto della storia, e in particolare della storia dei concetti e delle idee, è assolutamente indispensabile alla filosofia. Quello che bisogna fare, e che in Italia non si fa, è appunto trattare la storia come una sorta di cassetta degli attrezzi e non come la risposta. A me, devo dire, inevitabilmente leggendo questo libro viene da fare il parallelo con un altro testo che parla di una cosa, cioè parla della stessa cosa in realtà, che è il testo di Diego Marconi, Il mestiere di pensare. E lì, anche lì, Marconi si interroga, no, sulla faccenda della storia della filosofia per i filosofi. E quello che lui dice è che fondamentalmente l'errore è pensare che studiare la storia di per sé, come dire, significhi affrontare i problemi filosofici. Ma in realtà, se uno studia la storia semplicemente per capire cosa hanno detto i filosofi, non sta automaticamente, non sta per questo facendo filosofia. Perché tu fai filosofia quando valuti le tesi dei filosofi, quando argomenti a favore o contro quello che i filosofi dicono, quando quindi tratti i filosofi da pari a pari. Mentre l'approccio storicista fa esattamente l'opposto di questo, ti direbbe, ma assolutamente no, ma come puoi togliere Aristotele dal suo periodo storico e provare ad affrontarlo come se fosse un contemporaneo? Assolutamente no. E questo in realtà è esattamente quello che la scuola italiana trasmette, che tu se fai Aristotele al terzo anno, poi Aristotele a un certo punto scompare, non ricompare mai più, e quando sei arrivato a Nietzsche, come dire, hai fatto tutto un percorso e tutti quelli prima sono irrilevanti fondamentalmente. Cioè c'è una sorta di idea della storia della filosofia come usa e getta, no? Che appunto non, in realtà non permette al filosofo di usare davvero la filosofia in modo proficuo. Quindi è chiaro, quindi sottoscrivo, la faccenda non è andare contro la storia della filosofia, andare contro l'idea che uno debba, o che un filosofo debba studiare la storia della filosofia, perché non siamo tutti Wittgenstein, che non conosceva assolutamente niente ed era un genio. Però appunto significa cercare di vedere la storia come dicevo, come cassetta degli attrezzi e non come la filosofia, come l'attività filosofica. Io in fondo penso che ci sia differenza tra studiare storia della filosofia e fare filosofia. In Italia però, sia nel modo in cui viene insegnata e sia nel modo in cui secondo me alcuni filosofi italiani, diciamo tra i più noti popolarmente, la divulgano, la comunicano, invece passa esattamente questo, che fare storia della filosofia, fare filosofia significa fare storia della filosofia, avere pronta la citazione di Aristotele, magari in greco, e sbalordire il pubblico. E questo è l'antitesi di quella filosofia che si è iniziata a formare, diciamo, in ambito anglosassone nel Novecento, e che secondo me è una filosofia molto più rigorosa, molto più scientifica, nel senso che è molto più fissata sui problemi. Ok, ma qual è la questione? Rispondiamo, diamo degli argomenti anziché girare intorno a quello che diceva Heidegger. Quindi, ecco, l'ho fatta lunga, però volevo in realtà semplicemente ribadire che a volte c'è l'idea che chi critica l'uso della storia della filosofia come mantra, diciamo, da ripetere agli studenti, sia uno che è contro la storia della filosofia, ma ovviamente non è così. È semplicemente un distinguere i ruoli e un vedere qual è il rapporto che c'è tra storia della filosofia e filosofia, che non è un rapporto di identità.
Se posso andrei io. Allora, io sono ancora un liceale, quindi diciamo che vivo al 100% queste questioni di cui si sta parlando, perché sto in quarto e sono nel pieno dello studio della filosofia. E mi rendo conto che il discorso che viene affrontato è assolutamente vero. Io, da appassionato di filosofia, sento molto il fatto che non si tratti di fare filosofia, ma di studiare il pensiero di altri. Per carità, importantissimo, ma l'impossibilità di effettivamente pensare a scuola la sento. Allo stesso tempo mi domando, io sono un appassionato, io studio la filosofia a casa, leggo testi, ma lo studente medio di liceo scientifico come me, ad esempio, a cui la filosofia non interessa, in che situazione si trova nel momento in cui in classe non deve imparare la nozione, cosa che obiettivamente chiunque può fare con più o meno difficoltà, ma deve trattare un argomento intrinsecamente complesso e dove c'è necessità non soltanto di studiare, ma di essere appassionati. Secondo me il concetto di filosofia, come, che poi è un po' anche la critica che aveva sollevato prima Simone Paccaro, no? Leggo il nome dell'account. Se il corso è volontario, se io filosofia la faccio perché sono appassionato, questa è una cosa assolutamente fattibile. Ma se filosofia mi obbliga a farla, è impretendibile da uno studente medio di affrontare in questo modo la filosofia, con un pensiero critico, con la capacità di approfondire gli argomenti, perché chiaramente non si tratta di dare opinioni, si tratta di prendere un argomento e sviscerarlo, studiare il pensiero dei filosofi approfonditamente, ma con spirito critico. È qualcosa che non fai se non c'hai veramente la grande passione per questa materia. Per questo io penso che o riformi completamente il sistema scolastico italiano, oppure è impraticabile come soluzione. E per quanto a me piacerebbe, piuttosto un sistema del genere si può trovare magari in corsi pomeridiani. Io ad esempio ho fatto un corso per le Olimpiadi di Filosofia nella mia scuola, dove effettivamente si faceva dibattito filosofico regolamentato dai professori, e quello è un momento in cui un appassionato di filosofia può spaziare, in cui lo studente è incoraggiato e dove si fa effettivamente filosofia, chiaramente a livello di liceale, però si fa filosofia. Però non credo che, secondo me, con il sistema odierno sia fattibile fare filosofia in questo modo, anche perché banalmente la valutazione come la dai? Facendo dibattere gli studenti? È un qualcosa dove una persona, ad esempio, timida non riuscirebbe ad eccellere. Ci sono troppe criticità. O riformi completamente il sistema scolastico o è impraticabile. E niente, questa è la mia idea.
Hai messo il dito in un punto nevralgico della questione, cioè come si valuta la preparazione di uno studente se la rivoluzioniamo completamente nel senso a cui avevi accennato tu. È giusto, è un ottimo punto. Chi altro vuole parlare? Vedo Gabriele De Marco. Okay.
Vado io. Beh, io invece con tutte queste opinioni devo dire che, insomma, la proposta di Mugnai di separare la storia della filosofia da quello che è effettivamente lo studio storico, la ritrovo una proposta un po'... Non dico che sia una proposta azzardata, però è una proposta che sicuramente in un qualche modo pone certamente delle difficoltà. No, banalmente non tanto per il fatto che la storia della filosofia essenzialmente, la storia in sé, in un qualche modo la storia in sé essenzialmente è intrinsecamente anche legata alla storia della filosofia. Ecco, oltretutto mi piacerebbe anche far notare come già implicitamente dire bisogna studiare storia e filosofia, o comunque la storia della filosofia in un percorso storiografico, e studiare filosofia senza un percorso storiografico, sono già due posizioni che vedono non solo la filosofia appunto diversamente, ma anche una visione del mondo, no? Completamente diversa essenzialmente. Per quanto riguarda, per quanto riguarda lo studio della storia della filosofia, però secondo me necessariamente in un qualche modo è necessario, cioè prima si parlava del rischio che lo studio della storia della la filosofia studiata in modo storiografico potrebbe diventare come una sorta di per esempio si era fatto l'esempio di Aristotele, che poi si, appunto gli studenti se lo dimenticano, ma più che altro ok, gli studenti possono dimenticarsi Aristotele, però la conoscenza effettiva delle le conoscenze di Aristotele, le conoscenze appunto di quello che è il pensiero aristotelico, comunque effettivamente sono perpetuate in tutto quello che è appunto lo studio del pensiero filosofico degli altri autori. Quindi banalmente questo rischio, secondo me, non dico che non si pone, si potrebbe porre, ma non si pone in una maniera così forte, tra tante virgolette. E poi oltretutto il problema è che si sottovaluta una determinata, un determinato fattore non studiando la filosofia in una maniera storiografica. Si sottovaluta anche il fatto di dire, o perlomeno di affermare, che essenzialmente la filosofia, o perlomeno si sottovaluta il fatto che in un qualche modo studiare un'evoluzione graduale e temporalizzata del pensiero possa effettivamente portare in un qualche modo a una ulteriore visione dello studente su quello che è effettivamente appunto una sua visione della filosofia. Quello è il problema. Cioè, il problema che vedo io nell'eliminare l'insegnamento storiografico è in un qualche modo anche attaccato alla storia, perché se ho capito bene Mugnai essenzialmente vuole esonerare un po' dalla sfera storica quella che è la filosofia, che non solo non si consideri quello che è una visione reale, perché banalmente le idee di Aristotele erano state rese possibili grazie agli avvenimenti storici che erano avvenuti al suo tempo, ma anche oltretutto si sottrae essenzialmente la filosofia comunque a un'evoluzione del pensiero, un progresso che secondo me vi è, non è che non vi è stato mai progresso da Aristotele sino a Bertrand Russell, per esempio, il progresso comunque ve ne è stato, e si rischierebbe senza questa prospettiva, io la chiamerei una prospettiva graduale, una prospettiva essenzialmente che nel tempo mostra l'evoluzione del pensiero, si rischierebbe essenzialmente che si appunto darebbe un'idea della filosofia, anzi proprio come una sorta, come la chiamava Kant, un campo di battaglia, no? Kant usava questa espressione per la metafisica. E niente, detto questo.
Grazie. Qualcun altro? Perché
posso parlare?
Vai.
Allora, Gabriele mi ha anticipato su alcune tematiche, come ad esempio sullo scollamento della filosofia dalla società e dal contesto storico. Difatti, quella statunitense e quella inglese è una società molto competitiva ed è anche una società che tende a scollare diciamo l'ambito filosofico da quello sociale. E qual è il risultato di tutto questo? Il risultato è la cancel culture, sono tanti di quei problemi che si sono poi riversati appunto all'interno del contesto sociale, e quindi io non lo vedrei come modello. Io penso che la storia della filosofia sia essenziale per lo studio della filosofia, però deve essere accompagnato dalla logica e da altre discipline, come ha detto Simone Paccaro, appunto. E niente, questa è la mia opinione.
Pronto?
Grazie mille. Vai.
Mi sentite? Ciao Pat, ciao a tutti. Allora, sì, ho visto che c'è anche Lelouch con di nuovo il braccino alzato. farei solo intervenire un attimo Simone, che ci riporta un attimo sull'argomento del libro più su Mugnai, e poi faccio ancora rispondere Lelouch con le altre cose che voleva dire, insomma. Vai Simone.
Ok, grazie Mancio. No, mi collego un po' in realtà con un po' tutti i discorsi che avete fatto, e lanciando anche la palla alle luci, perché faccio anche riferimento a un passaggio del suo intervento precedente, quando si parlava di storia delle idee. E la storia delle idee sostanzialmente vorrebbe essere questo, cioè sviluppo storico, sviluppo diacronico e anche sviluppo sincronico, cioè vedere come quelle idee, come si sono sviluppate, il sostrato che c'è dietro le idee, le parole che noi utilizziamo quest'oggi, sono state poi in realtà frutto di un'evoluzione che è l'evoluzione storica di cui ha parlato appunto prima sia Gabriele che In. Più che altro, più che soffermarsi su come magari i medievali andavano a risolvere il problema della libertà, o così come i greci, anziché l'uomo del Rinascimento, l'aspetto interessante potrebbe essere quello, e questo non emerge dal discorso di Mugnai, è che l'aspetto storico serve soprattutto a mantenere viva la problematica di fondo. Cioè, quando noi parliamo di libertà oggi, ovviamente utilizziamo dei canoni, dei criteri, delle valutazioni. Chi è sostenitore del libero arbitrio deve necessariamente fronteggiare tutto quel fronte filosofico che è legato strettamente agli sviluppi neurofisiologici, a degli sviluppi della biologia, che ovviamente ai tempi di Aristotele non erano presenti. Tuttavia, quel problema che noi affrontiamo oggi è esattamente il medesimo problema di allora. Cioè, affrontare la tematica così come era risolta, o come la risolvevano, come l'affrontavano i greci un tempo, può servire ancora oggi, proprio perché mantiene costante un problema. Più che la risoluzione del problema in quanto tale, è interessante cercare di capire la problematica che c'è dietro, che è anche un po' quello, e era il ragazzo Ned, ok, se non ricordo male, sì, che giustamente faceva riferimento ai ragazzi di oggi non interessa, o comunque non a tutti comunque va a interessare, ed è vero, è l'aspetto, probabilmente quello che dei manuali dovrebbe emergere, se vogliamo ripensare a una manualistica, dovrebbe essere probabilmente l'aspetto di vedere quale problematica è costante nello sviluppo del pensiero filosofico, o le varie problematiche costanti nel pensiero dello sviluppo filosofico. Quello potrebbe mettere insieme tanto la contemporaneità, perché noi comunque stiamo dibattendo e discettando su quella problematica, quanto sulla problematica in quanto tale, che ci collega con la prospettiva storica. Quindi potrebbe, e questo è il tenere insieme, no, le due cose. In questo passaggio, secondo me, il Mugnai manca, perché è un po' come dicevamo anche commentando con Pat, ma nello staff, manca la dimensione forse in Mugnai, che è proprio questa pars costruens, che è un po' deboluccia, perché c'è uno scollamento troppo forte tra le due modalità di affrontare il pensiero filosofico. Invece dovrebbero incrociarsi. Poi certo, come dicevamo prima, bisogna ripensare a una riforma generale del sistema scolastico, come diceva anche Lelouch, proprio del percorso di studi, probabilmente deve essere completamente differente. Quello sì. Però se già si riuscisse con i manuali a mantenere questo doppio binario, cioè mantenere viva la problematica, cioè quel fuoco che ha spinto il filosofo a dire la propria e che ha spinto i filosofi a dire la propria nel corso della storia, magari potremmo affrontare meglio la nostra contemporaneità avendo dietro e incrociandola con l'aspetto storico. Ecco, io volevo solamente dire questo.
Allora, mi dicono che ci sia un altro utente con la mano alzata. Se Unico non lo smuta, lo smuto io.
Aspetta, c'era Lelouch intanto.
Ok.
Non so se volevate che diventasse una specie di dibattito questa live, però più o meno lo sta diventando. Comunque, allora, provo a rispondere per punti perché sono state dette tante cose. Allora, rispondo anzitutto a Ned su quello che ha detto. a me sembra che ci siano pochi appassionati di ogni disciplina, di matematica, di fisica, di storia. Il fatto che ci siano pochi appassionati vuol dire che, come dire, il modo in cui le facciamo è sbagliato? Forse in parte sì, però, come dire, se non altro non è un unicum della filosofia, ecco, quantomeno. Quindi, come dire, l'elemento specificamente critico dell'insegnamento della filosofia non è quello, non è il fatto che ci siano pochi appassionati, perché i filosofi sono stati, sono e saranno sempre pochi. E anzi, sono aumentati a dismisura ovviamente nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, e questo è, come dire, già qualcosa di molto notevole. Però ecco, no, la nostra preoccupazione secondo me non deve essere quella. Io non credo che, come dire, l'insegnamento della filosofia a scuola, se esso obbligatorio o facoltativo, debba avere come obiettivo quello di produrre filosofi. Certo, fa piacere se succede, da, come dire, persona che sta provando a farlo, però, come dire, l'obiettivo alla fine, anche per via della, diciamo, dell'aspirazione generale della filosofia, che in fin dei conti parla degli aspetti più, appunto, generali della realtà, no? Quine le va a dire che la filosofia non è che sia diversa dalle scienze, è semplicemente che si occupa di materie più astratte, più generali, quindi appunto si occupa della realtà in generale sotto i vari aspetti. Per questo motivo la filosofia, in fin dei conti, non deve produrre, cioè non ha necessità di produrre tanta gente che la faccia, perché quello che è l'obiettivo della filosofia è in qualche modo far semplicemente capire alle persone, alla persona della strada, alla persona, diciamo, che non vuole diventare un filosofo, che però certi problemi esistono e non sono da sottovalutare. Ma questa cosa vale persino per gli scienziati. Nel gruppo, appunto, discutevo prima su una faccenda riguardante i presupposti filosofici delle neuroscienze. Anche gli scienziati avrebbero bisogno, secondo me, a volte di rendersi conto dei presupposti filosofici che adottano. Però ecco, chiudo questo discorso, se non è troppo lungo. Quindi a Ned, come dire, penso di aver risposto. Poi ci sono, come dire, due fatti, cioè no, questa non è parte, diciamo, di una mia tesi, ma sono due fatti che vanno appunto tenuti in considerazione, che secondo me ridimensionano parecchio le aspirazioni di coloro che appunto, non so se sostengono questo modo di fare storia della filosofia o comunque un qualche modo di fare storia della filosofia. Il primo è quello che ho già menzionato all'inizio, cioè, ragazzi, l'Italia è irrilevante sul piano internazionale, ok, in filosofia. Siamo praticamente non considerati. Gli autori considerati sono quelli che hanno studiato all'estero, sotto autori che si sono formati in un altro contesto, e la maggior parte della filosofia italiana è completamente insignificante per quanto riguarda il dibattito filosofico internazionale. E non parlo solo dei paesi anglosassoni, parlo persino del Giappone, della Cina, della Nuova Zelanda, che forse è anglosassone. Comunque, cioè, in tutto il mondo fanno filosofia in un modo, come dire, rilevante per la comunità filosofica. In Italia siamo il fanalino di coda, e questo è un fatto. Quindi, se l'idea è, ah, ma facendo filosofia in questo modo abbiamo dei vantaggi, dove stanno i vantaggi? Dove sta l'effetto positivo di studiare filosofia in questo modo? Io non lo vedo, francamente. Ora, uno può dirmi, non è però nemmeno l'effetto negativo. Ok, allora capiamo qual è l'effetto negativo. A me sembra questo. A me non mi sembra l'aspetto principale del problema. Quindi questo è il primo fatto. Il secondo fatto è il tempo. Cioè, quelli che vogliono l'approccio, diciamo, storico simile a quello che c'è adesso, o simile, diciamo, all'impostazione della Bagnano-Fornero, cioè, io vorrei mi dicessero, ma seriamente credono che fare filosofi da Talete a Nietzsche, o a Popper, o a Freud, abbia senso? Cioè, fare quella filosofia per slogan, no? Come dice Mugnai, per cui, sì, l'essere è, non può non essere, e vabbè, e andiamo avanti. E Pantarei, e vabbè, andiamo avanti. Cioè, questa roba è completamente inutile. non serve a niente, non è quello che dice Simone, che invece è molto giusto, cioè appunto una storia della filosofia che di fatto, diciamo, è storia delle idee, che serve a trattare di problemi filosofici e che necessariamente quindi è circoscritta ad alcuni autori e ad alcuni temi. Quindi anche, ecco, anche se uno non volesse l'approccio sistematico, quindi appunto per temi, per problemi, comunque dovrebbe fare qualcosa come 4-5 autori l'anno massimo. Non ha senso il fatto di fare tutti questi autori decine e decine e poi, cioè, veramente non rimane niente. E non è vero che gli studenti si ricordano di quello che diceva Aristotele, non se lo ricordano affatto, ma proprio per niente. Perché? Perché non lo rimettono in pratica? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma anche di matematica si dimenticano. Sì, però durante i 5 anni in cui fai matematica, comunque i concetti che magari hai imparato ai primi anni, li continui ad usare. Con la filosofia non è così. Con la filosofia, nel modo in cui è insegnata adesso, in Italia, Aristotele scompare. Scompare già dopo che, forse dopo il Medioevo, giusto perché i medievali sono in parte non aristotelici, però già dopo Cartesio, cioè non c'è più Aristotele nella prospettiva, come dire, di argomenti utili degli studenti. E questo è il secondo fatto, okay? Che c'è un limite temporale tale per cui fare, come dire, tutti questi filosofi, che poi tutti, ovviamente alcuni li privilegerai Kant, Hegel, e farai molto di meno, che ne so, Campanella e Anselmo d'Aosta, e quella ovviamente è una scelta, no? Ragionevole magari, però dire anche fare tutti i filosofi, ovviamente non fai tutti i filosofi, questa cosa è semplicemente folle. Giuro, altre due cose, anzi un'altra cosa e poi mi taccio. Mi pare che l'abbia detto Gabriele. Lui a un certo punto dice, ha detto, mi sembra, Aristotele ha sviluppato le sue idee all'interno di un certo contesto storico, no? Sì, ovviamente, ma di nuovo la domanda che dobbiamo farci è: noi vogliamo insegnare la vita di Aristotele, insegnare quello che Aristotele uomo faceva nella sua vita, oppure vogliamo insegnare a fare filosofia? Perché queste due cose sono diverse, mi dispiace, non è la stessa cosa. In un corso di filosofia uno può anche, anzi deve in certi casi, fare il contesto storico. Se uno studia Socrate, ovviamente deve conoscere il contesto storico dell'epoca. Ma questo, di nuovo, deve essere del tutto, come dire, a latere rispetto all'aspetto principale, che è invece l'argomentazione, che è invece capire il problema, cercare di affrontarlo, vedere come Aristotele lo affronta e portarselo avanti e vedere come lo affrontano gli altri e poi magari tornare su Aristotele. Quindi il contesto storico è, come dice anche Mugnai, rilevante dal punto di vista genetico, ma non è rilevante dal punto di vista argomentativo. E se uno pensa questo, sta di fatto commettendo una fallacia genetica, cioè pensare che la rilevanza della giustificazione o della verità di una tesi filosofica dipenda dal contesto storico in cui è nata. Questo è francamente assurdo. Ecco, ho provato a rispondere a un po' di punti che sono emersi, ovviamente altri me li sono persi, però tenete presente i due fatti che ho detto, cioè il tempo e la rilevanza internazionale dell'Italia, e poi le altre sono le mie tesi, e quello che volete pensare, pensatene.
Ok, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Non so se Simone voleva dire qualcosa, poi smuto. Anzi no, io non posso smutare stasera, perché questo è compito di Unico, che sennò poi Mirandella. E allora, chi vuole parlare?
Pronto, io direi di far magari rispondere De Marchis, visto che è stato chiamato in causa da Lelouch, forse voleva dire quello, e poi ci sarebbero anche...
Aspetta, Manchox, che sto moderando un po' io questo fatto di mutare e smutare. Ah, volevo prendere un attimo la parola io, perché stasera c'è un sacco di gente che vuole parlare e non sono ancora riuscito a inserirmi, perché avrei una domanda per chi ha letto il libro. Ne approfitto anche per rispondere su un paio di punti. Una delle cose che diceva Lelouch, questo fatto della irrilevanza, diciamo, dell'Italia nel panorama internazionale, Poi magari ne riparliamo successivamente. Ora volevo dire solo una cosa su questo. Io terrei separate le due cose, nel senso, posso capire che una comunità accademica poco, tra virgolette, internazionalizzata può avere delle influenze sulla didattica e viceversa, se la didattica è fatta male, magari poi la comunità italiana non ha influenza all'estero. Però terrei separate le due cose, perché secondo me siccome poi all'università, cioè, io non penso che aver fatto filosofia a scuola dia chissà quale grande vantaggio quando poi inizi filosofia all'università, oppure se non hai fatto il liceo e non hai fatto filosofia parti svantaggiato quando fai filosofia all'università. Io non l'ho vista questa cosa per il momento, e io penso che in un paese possa esserci una comunità accademica stimatissima in tutto il mondo, ma con una didattica penosa, parlo di didattica nelle scuole, non nelle università, o al contrario penso che possano esserci paesi in cui non vengono pubblicati articoli di filosofia, e quindi le facoltà di filosofia magari di quel paese pubblicano pochissima roba, no? Gli autori non vengono citati all'estero, ma magari nelle scuole viene insegnata la filosofia 3 milioni di volte meglio rispetto all'Italia o altri paesi. Quindi, pur capendo che ci sono ovviamente delle influenze tra le due cose, io le terrei separate, poi magari ne riparliamo. Però io avevo una domanda per chi ha letto il libro, perché quando avete parlato di manuale sistematico, io non ho capito se Mugnai era a favore dell'utilizzo di manuali più sistematici oppure a sfavore, perché attenzione che un manuale tematico e non storico non è necessariamente un manuale più sistematico, perché se il manuale è suddiviso in epistemologia, metafisica, etica, filosofia politica, questo non significa che è un manuale sistematico, non c'è, anzi può essere ancora più confusionario per uno studente vedere tutte queste branche della filosofia e non vedere poi i collegamenti che ci sono. Cioè, il manuale è sistematico se effettivamente il capitolo sull'etica, il capitolo sull'etica interagisce in qualche modo con il capitolo sull'epistemologia, altrimenti non è sistematico. Simone diceva che sarebbe utile portare avanti tutti e due i binari, no? Sia quello storico sia quello tematico. Ci sono effettivamente dei manuali, oddio, li chiamo manuali ma non so quanto siano utilizzati nelle università, di sicuro non nelle scuole. C'è per esempio la Nuova Storia della Filosofia di Anthony Kenny, che è un filosofo britannico, che è storico, cioè i volumi sono suddivisi in filosofia antica, filosofia medievale, eccetera, eccetera, però invece di procedere per autori, ogni periodo storico è suddiviso per temi, sempre gli stessi temi, quindi ad esempio l'esistenza di Dio, oppure l'epistemologia, il linguaggio, e fa vedere come i singoli temi si sono evoluti nel corso, insomma, della storia della filosofia. Quindi questo sembra un tentativo di tenere, di portare avanti entrambi i binari, e non so se Mugnai cita questi testi nel libro. Però ecco, la domanda era questo fatto sul manuale sistematico, cioè non ho capito se Mugnai è a favore o a sfavore di manuale più sistematico e che cosa intende per manuale sistematico. Quindi domanda per chi ha letto il libro. Pat, Simone, non so chi vuole rispondere.
Ti rispondo un attimo, io Pat prendo un attimo la parola solo perché ha fatto un riferimento al manuale di Kenny, e ho avuto esperienze non dirette, ma indirette, nel senso di alcuni miei amici che hanno studiato filosofia a Torino ed è stato adottato. Allora, io a Torino ho studiato sul vecchissimo Gilson, tomazzone di 800 e passa pagine, che quando andavi quando lo studiavi, vedevi le pagine, dicevi quando è la fine di sto libro, quindi il tomazzone infinito, è stato sostituito poi con questa edizione di Kenny. E mi correggerà Gabriele, che lui studia a Torino ed è un nostro amico, è stato, se non erro, di nuovo sostituito con un altro manuale più tradizionale, cos'è il Donofrio, se non mi sbaglio. Per cui c'è stato per un periodo l'utilizzo di questo manuale che citavi tu, Luca. Cioè Torino l'ha sperimentato, però non so esattamente bene perché siano poi tornati indietro. Da quanto mi hanno detto era un po' confusionario perché dovevi fare avanti e indietro, perché poi appunto giustamente la problematica è quella che permane costante, lì non potevi fare delle distinzioni in compartimenti stagni, che è un po' poi la questione che dicevi tu del, della questione del sistema, cioè della sistematicità di un manuale, e Mugnai è favorevole al sistema ma non dice come, cioè non parla di come strutturare il manuale a livello sistematico, resta un po' nebuloso su un po' nebuloso su questo, perché effettivamente in un sistema ogni elemento richiama l'altro, e per uno studente che non ha magari le competenze, perché se le deve formare, perché le deve giustamente ancora fare, può diventare effettivamente un problema e confusionario, come dicevi tu.
Ok, allora aggiungo solo una cosa su questo e poi lascio la parola a Gabriele, perché questo fatto del manuale sistematico, no? Ah, per quanto riguarda l'approccio, diciamo, tematico, effettivamente è quello più difficile, perché per avere un manuale che utilizzi un approccio tematico, quindi non per autori, e che però sia sistematico, vuol dire che deve presupporre, anche solo magari a scopo didattico, non perché l'autore condivida una certa visione, però deve presupporre una visione unitaria, sistematica appunto della filosofia, cioè deve trattare la filosofia come un sistema, che ovviamente al giorno d'oggi non va molto di moda, no? Ovviamente ci sono alcuni filosofi, anche analitici, che lo fanno, però, come dire, metti a contatto gli studenti con una visione sistematica della filosofia che magari è molto di parte, tu magari lo fai a fin di bene, nel senso lo fai solo per rendere più piacevole poi magari la trattazione dei vari temi, sperando che poi gli studenti si rendano conto che comunque questa è una visione sistematica ma un po' unilaterale della filosofia e che ci sono delle alternative, no? Però è un rischio che corri, perché rischi di influenzare un po' troppo persone che si approcciano per la prima volta alla filosofia e si approcciano proprio attraverso un modo sistematico molto particolare di vedere la filosofia. Questa cosa si può fare, cioè, questa cosa Severino l'ha sperimentata, ovviamente non tematicamente ma storicamente, con i manuali di storia della filosofia che ha scritto lui, che però ovviamente non si utilizzano nelle scuole e non so se siano mai stati utilizzati in qualche università, però lui fa una cosa molto simile. Questi sono manuali di storia della filosofia, quindi i classici, però anziché essere dispersivi come può essere la Bagnano o come sono molti testi usati nelle scuole, in cui, come diceva Lelouch, una volta che sei arrivato a Nietzsche praticamente Platone e Aristotele sembrano irrilevanti, no? Se anche tu ti dimentichi tutta la filosofia antica e medievale, quando sei arrivato a Nietzsche non succede nulla, riesci comunque a seguire il manuale senza problemi. Severino cerca di scrivere una storia della filosofia in cui, se non ti ricordi gran parte di quello che è stato detto nei capitoli su Platone, Aristotele, filosofia moderna, eccetera, eccetera, quando arrivi ai capitoli, per esempio, su Hegel o successivi, non ci capisci quasi niente, perché continuano, anche sul capitolo dedicato ad Hegel, continui a trovare riferimenti a Kant, a Cartesio, a Platone, ad Aristotele. Per fare questo, Severino utilizza, almeno fino ad Hegel, un approccio proprio hegeliano, nel senso usa storiografia, cioè un modo di intendere la storia della filosofia che era quello di Hegel. Però la cosa interessante è che lui non lo fa perché pensa che la visione che Hegel aveva sulla storia della filosofia fosse corretta o fosse quella più interessante, ma lo fa per motivi didattici. Nel senso, lui dice proprio nella prefazione a questi manuali che sì, mi rendo conto che la visione conclusioni che Hegel aveva dalla storia della filosofia non regge con la storiografia più recente, però un manuale che cosa deve fare? Deve essere fedele alla storiografia più recente, oppure deve appassionare il lettore, lo studente, deve rendergli piacevole e stimolante, diciamo, il percorso di studi? Allora, siccome Severino ovviamente propende per questa seconda opzione, lui decide di trattare la filosofia fino ad Hegel con gli occhi di Hegel, cioè quindi parlando, diciamo, insomma, il modo in cui Hegel tratta la filosofia, quindi con un impianto molto gnoseologico, diciamo così. In questo modo tu hai effettivamente una storia che segue un filologico, perché tutte le cose che vengono dette a proposito della filosofia antica ritornano nella filosofia moderna e te le porti dietro fino alla fine, fino ad Hegel. Poi ovviamente questa cosa dopo Hegel si sfalda un po', ovviamente nel terzo volume, quello sulla filosofia contemporanea, anche se il tentativo è quello di continuare a creare una storia sistematica, non puoi più utilizzare l'impianto hegeliano. Quello che fa Severino in quel caso switcha, diciamo, sulla visione di Heidegger, perché Heidegger fa una cosa molto simile, cioè anche Heidegger interpreta tutta la storia della filosofia avvenuta prima di lui come una storia che ha seguito un filologico, no? E poi ovviamente dopo Heidegger c'è lo stesso Severino che fa la stessa cosa, poi che anche lui ha la sua visione della storia della filosofia, però ovviamente lì si sfalda un po'. Fino a Hegel effettivamente è un manuale veramente piacevole da leggere, però uno può dire, ok, però così influenzi troppo gli studenti che, non avendo la maturità per capire che questa è una visione unilaterale, tra l'altro anche invecchiata magari un po' male, questa visione della storia della filosofia, tu lo fai a fin di bene, però rischi di influenzare troppo lo studente, no? E quindi, non so, effettivamente non è semplice, perché ci sono dei problemi da ambo le parti, quindi volevo dire questa cosa qui. E non so se vuoi rispondere, Simone, se no poi diamo la parola anche agli altri che hanno la mano alzata.
Ma io direi magari diamo la parola, poi al massimo recuperiamo poi il filo del discorso, così lasciamo parlare un po' tutti, che stasera c'è un bel dibattito e quindi è molto interessante sentire l'opinione di tutti.
Ok, vai Gabriele.
Pronto?
Eccomi. Ah, all'ospite.
Se sono io, Manciox, dunque... Sì, direi, magari diamo la parola a Gabriele, che doveva forse ancora rispondere a qualcuno, Lelouch, e poi ci sono Salvatore e Ned con la mano alzata, quindi rispettiamo quest'ordine che ho detto. Io okay. mi tolgo di impiccio, vai Gabbo.
Ok, no, semplicemente rispondo a quelle che erano state le obiezioni e quelle che erano essenzialmente i commenti di Lelouch. Allora, l'irrilevanza dell'Italia nel campo accademico, io concordo perfettamente, mi sembra che l'avesse detta Nine prima questa tesi, cioè concordo quello di separare, non l'avevo detto prima però è un punto interessante, appunto concordo di separare essenzialmente la didattica da quella che è la ricerca universitaria, banalmente, materialmente sono due direzioni anche governative diverse, sono due direzioni ministeriali completamente diverse, la didattica al Ministero dell'Istruzione e la ricerca universitaria al Ministero della Ricerca, quindi secondo me è appropriato appunto distinguere questi due ambiti, sicuramente hanno delle influenze, poi certo non è che queste influenze non vi siano, però insomma non è così causale, ecco, diciamo, il nesso tra didattica e ricerca universitaria. Ecco, successivamente riguardo alle obiezioni successive, io vedo comunque nell'approccio che in qualche modo toglie da quella che è o perlomeno un'evoluzione storica sempre un problema, cioè i problemi che vedo sono vari, era stato obiettato che fosse inutile, no? Io non vedo i motivi per cui sia effettivamente inutile, no? Anzi, io vedo effettivamente dell'utilità in questo approccio, che poi agli studenti che gli studenti poi non abbiano la maturità di capire effettivamente questo approccio, è una frase un po' impopolare, lo so, però cioè, penso che questa frase vi sia la necessità di dirla, che poi uno studente non riesca a capire effettivamente quella che è la, la maturità e comunque la, la comprensione e l'importanza di questo tipo di comprensione, secondo me è colpa dello studente stesso che evidentemente non è abbastanza maturo. E ripeto, poi si può anche obiettare a questa obiezione, però effettivamente io non mi baserei troppo sull'opinione degli studenti, ma appunto perlomeno su quello che è un percorso di evoluzione filosofica. Ecco, appunto, questo percorso di evoluzione filosofica che viene dato appunto proprio con la storia, da questo approccio storico, in un qualche modo, dà un'idea di quello che è meglio, secondo me, l'evoluzione del pensiero. Un approccio, considerando la maniera di Aristotele, per esempio, e poniamo due giganti del pensiero, Aristotele e Nietzsche, no? In una maniera piuttosto astratta, così, rischia che effettivamente si ponga tutto sullo stesso piano, si ponga in un qualche modo in un qualche modo vengano messe allo stesso pari. Con tutta la sincerità del mondo, però io non penso che Aristotele e Nietzsche possano essere messi allo stesso piano. Aristotele e Nietzsche in un qualche modo sono sicuramente vivono in due epoche diverse. Nietzsche compie i suoi ragionamenti anche in virtù di quello che era magari la scienza del tempo o il progresso storico del tempo. E riguardo un altro punto che è stato obiettato è che allora automaticamente però con questo approccio in un qualche modo si rischierebbe di raccontare la vita del filosofo piuttosto che le idee del filosofo. No, le idee del filosofo permangono comunque, questa è filosofia pur sempre, non è storia, però il racconto storico capiamo che è molto più modellabile e può essere effettivamente più modellato appunto rispetto e in un qualche modo manovrabile, dato che propriamente nella storiografia vi è necessaria un'interpretazione rispetto a quello che è effettivamente il ruolo della filosofia, quindi appunto quello di esplicare le idee. Se poi appunto le idee sono esplicate in una maniera più reale possibile, come noi vogliamo del resto sottoscrivere essendo filosofi, quindi arrivare a quella che è appunto una verità, se così vogliamo dire, raggiungibile, allora meglio ancora. Quindi far capire che in un qualche modo Aristotele non è che sboccia dal nulla, un mattino si alza e inventa e scrive l'etica nicomachea di getto, però effettivamente vi sono delle cause regresse, no, che in qualche modo agiscono e successivamente portano poi appunto ad Aristotele come uno sviluppo di una disposizione costante. Secondo me il pericolo di questa visione, che io vedo che anche Mugnai che Mugnai è essenzialmente la perpetua, è che si sta sottovalutando quella che è proprio un'evoluzione del pensiero. Affermare che non vi sia stata un'evoluzione del pensiero o perlomeno si rischia con questo approccio che Mugnai propone di affermare che non vi sia un'evoluzione del pensiero, che le opinioni di Platone, che per carità, filosofo rispettabilissimo, va studiato fino in fondo, va in un qualche modo analizzato nei minimi particolari, essenzialmente penso vada fatto questo, però non si può pensare che l'opinione di Platone sia allo stesso piano su quella per esempio di Henri Bergson, come dicevo prima. E poi oltretutto chiudo solo qua, mi sono dilungato un po', però cerco di chiudere il più in fretta possibile, erano tante le cose che mi sono venute in mente, è il fatto che per esempio quando si studia Nietzsche, per esempio, non si ricorda, gli studenti non si ricordano più per Aristotele, per esempio, però comunque Aristotele, per esempio, ma come anche Platone, se lo devono ricordare per la critica che per esempio fa Nietzsche, mettiamo a caso un esempio di Nietzsche, no? Il disvelamento di quella che è una dimensione di grecità che era stata al suo tempo completamente appunto mistificata, no? Ecco, per capire la visione della grecità che Nietzsche per esempio dà in quel caso al suo tempo, bisogna capire effettivamente anche, bisogna ricordarsi oltretutto le opinioni filosofiche di Platone, di Aristotele e anche di Socrate, appunto lo leggiamo in chiave appunto di Platone, però appunto anche a quello che ci rimane effettivamente, a quello che vi è, che testimonia appunto le imprese filosofiche di Socrate. Quindi insomma, secondo me, ma banalmente questo vale secondo me per qualsiasi autore, se uno studia Leibniz, un pochino di filosofia medievale se la deve comunque effettivamente ricordare per capire dei presupposti del pensiero leibniziano, per esempio, ma come anche per esempio Cartesio. Insomma, io non vedrei tanto un pericolo nel fatto che lo studente si possa dimenticare le idee degli altri filosofi. Ecco, poi qua ho finito. scusate se mi sono dilungato.
Grazie. Chi facciamo parlare adesso?
Adesso è il turno di Salvador. Vai, facci sognare. Vabbè. Vai. Vai, André. Sente?
Sì.
Eccoti.
Ma, ok, mi sembra che non avesse ancora finito Gabriele. Però, boh, non so, forse c'ho... c'ho lo sfasamento io dell'audio. No, rispetto a quello che diceva Gabriele, in entrambi i suoi interventi ha sempre detto di sostanzialmente che bisogna studiare la storia della filosofia, l'ha ribadito, però ancora non ho capito perché bisognerebbe studiarla. E il mio intervento si ricollega a questo, nel senso che in tutti gli interventi, secondo me, è mancata una cosa centrale, che è la domanda su qual è il fine della scuola in generale, prima, e di conseguenza quale dovrebbe essere il modo in cui impostare le materie che si studiano a scuola per raggiungere quel fine. Fine che non deve essere per forza unico, può essere anche una serie di fini, no? E secondo me uno di questi è anche l'educazione civica, il preparare quelli che saranno i cittadini della società quando diventeranno adulti nella propria vita, quindi saranno cittadini, e nella democrazia in cui viviamo un aspetto centrale per poter partecipare alla vita della società è quello di riuscire a comprendere i problemi e le questioni e riuscire anche a valutare quali sono le posizioni più valide e quali no, proprio all'interno del dibattito pubblico e politico a cui appunto i cittadini sono chiamati a partecipare. E secondo me un aspetto, se un fine è quello di preparare i cittadini a fare anche una cosa di questo tipo, la materia più adeguata è la filosofia. E a questo punto bisogna chiedersi se studiare storia della filosofia o studiare filosofia, nel senso di studiare filosofia per come viene fatta e quindi le argomentazioni che possono esserci, cioè da un certo punto di vista, quindi studiare il ragionamento logico, non per forza la logica formale, ma comunque avere dei cenni di argomentazione, di argomentazioni valide, conoscere quali sono le fallacie logiche da evitare, eccetera, cos'è un argomento valido, e poi anche alcune questioni in epistemologia, per esempio cos'è una spiegazione, cos'è una teoria scientifica, in etica, quali sono certi problemi morali, magari anche le impostazioni morali più diffuse, magari anche in filosofia della scienza, altre cose, comunque diciamo un po' gli ambiti anche che citava Mugnai principalmente, avere delle conoscenze sia nozionistiche da un lato di quelli che sono alcuni problemi e le soluzioni per questi problemi all'interno di questi ambiti, sia anche pratiche in un certo senso, proprio di allenarsi ad argomentare e a dibattere, rispetto invece a uno studio della scarrellata dei filosofi nel corso della storia, che anche per questioni di tempo non si riesce a fare bene, perché per farli bene bisognerebbe studiarsi le loro opere, questo è chiaro. Bisogna chiedersi quali delle due cose può essere la materia o il modo migliore di insegnare filosofia per raggiungere quei fini a cui la scuola dovrebbe puntare nella formazione degli studenti in quanto futuri cittadini. Secondo me, al di là che voi condividiate la mia idea anche di quelli che sono i fini della scuola, problema su cui riflettere in una discussione di questo tipo è anche qual è il fine della scuola, e questo non è una cosa che è venuta fuori per quello che almeno ho sentito io. Non so tra l'altro se ne parla magari Mugnai nel libro. Comunque questo era uno spunto in più che volevo mettere, perché è una questione centrale. Se si tratta di scegliere che cosa insegnare, ovviamente capire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere con l'insegnare. Questo è quello che volevo dire.
Grazie, anch'io vorrei dire qualcosa, però mi trattengo perché vedo che ci sono tante manine alzate, per cui unico, smuta chi c'è dopo.
C'è Riccardo che è da parecchio tempo che aveva la mano alzata, quindi gli consento di
aspetta parlare. Aspettate un attimo che avevo detto a Ned che non aveva ancora parlato. Mi sentite?
Ok. Sì, magari siccome Riccardo non ha mai parlato, possiamo far parlare lui e subito dopo di lui.
Ma non so se voleva parlare. Aspettate un attimo, che aveva detto nel gruppo che non voleva parlare, poi non so se ha cambiato idea. Quindi smuto un secondo.
Intanto smuta Ned e Riccardo. Riccardo, se vuoi parlare,
puoi rialzare. Ho solo mi spiccato, posso parlare tranquillamente dopo, quando andare Riccardo che sta da più tempo di me.
Riccardo, ci sei? Vuoi parlare? Hai cambiato idea? Dici.
Io l'ho smutato, Riccardo.
Mi si sente? Prova.
Sì, ti sentiamo. Ok,
grazie per la parola. Niente, volevo solo dire un paio di cose. Intanto, serata interessantissima, grazie a tutti per questo evento che avete organizzato, perché ci sono veramente tantissimi spunti in tutti i sensi da poter studiare e poi approfondire successivamente. Io volevo solo dire che mi trovo d'accordo con la posizione di Mugnai, però allo stesso tempo eviterei di buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. In che senso? Nel senso che possiamo sempre trovare una mediazione tra una consapevolezza storicistica della filosofia e un fare filosofia nel suo approccio più autentico. In che modo? Così come esiste una disciplina che nei licei viene chiamata storia dell'arte e disegno, potrebbe esistere un... per esempio analisi critica e storia della filosofia, dove da un lato noi studiamo la storia proprio della filosofia e apprendiamo la consapevolezza del pensiero filosofico proprio nel senso storico, da Aristotele a Platone, Socrate, per poi applicare questa consapevolezza in un progetto laboratoriale, nel senso un approccio dove noi facciamo una filosofia in maniera di dibattito, dove si aiuta lo studente a sviluppare una capacità critica argomentativa, sviluppare delle tesi basandosi comunque sulla consapevolezza storica che acquisisce poi in quello che era proprio il percorso di presa di consapevolezza a livello storico. Quindi non vedo, diciamo, tutta questa antitesi tra le due posizioni. Penso che si possa trovare un sistema, una tecnica per poter appunto far andare d'accordo entrambi gli aspetti, così come avviene proprio nella disciplina artistica, ossia io sviluppo da un lato la conoscenza e la consapevolezza di quella che è la storia dell'arte per poi applicarla nel laboratorio. Nel laboratorio mi vengono proposti poi di fare degli esercizi dove io manualmente sviluppo proprio quella capacità manuale di produrre determinate opere d'arte, e lo faccio anche secondo la consapevolezza degli stili che ho acquisito proprio nel percorso di conoscenza storica. Poi volevo dire un altro paio di cose, ossia che la conversazione si è organizzata secondo due livelli. Uno appunto questo che riguarda la didattica, dove ho appena espresso la mia opinione. L'altro invece è proprio un discorso metafilosofico, cioè si è cercato di capire cos'è la filosofia e parlare di filosofia, quindi cercando di capirne anche il fine. E questo fine, cercare di integrarlo con quello che è il fine della didattica, proprio anche dall'ultimo intervento che mi era sembrato di sentire. E lì si apre un mondo, perché se noi pensiamo che il fine della didattica sia quello di preparare cittadini, poi ci chiediamo che cos'è l'essere cittadino, che cosa significa oggi,
essere cittadini anche in un contesto in cui avere una laurea in filosofia viene visto come lo spendere tale conoscenza nell'ambito degli human resource, del marketing, dell'economia, del consulor, quindi un po' un'ancella, diciamo, del sistema economico finanziario, del sistema tecnico. Quindi alla fine dov'è poi tutta questa importanza che noi attribuiamo alla disciplina in sé per sé, se diventa un fine poi di un'altra branca che in un sistema ancora più grande su macro scala va a condizionare queste dinamiche. Quindi un po' questa è la mia idea. Distinguerei anche il fine della filosofia da quello del preparare cittadini, perché questa è più una cosa che noi inquadriamo in quella che è proprio l'educazione civica e non tanto lo studio della filosofia, ecco, che dal mio punto di vista è una cosa completamente a parte. Niente, vi ringrazio per la parola che mi avete dato e la passo volentieri a qualcun altro.
Altri interventi?
Lascio la parola a Ned. Dico solo una cosa, volevo dire che anch'io non ero d'accordo con questa cosa che diceva Andrea, nel senso, pur condividendo che bisogna partire dalla domanda che cosa deve fare in generale la scuola e in particolare filosofia nelle scuole, però secondo me la risposta non è di preparare il cittadino, perché si presta troppo facilmente a politicizzazioni facendo così, perché è vero che vivendo in una democrazia magari suona molto bene questa cosa, però se la applichi ovunque allora significa che ne so, in Russia o in Cina o in altri paesi la filosofia che si studierà là, se lo scopo è preparare un buon cittadino, magari non saranno gli stessi temi che si affrontano in Italia o in Francia, ancora peggio se vai indietro nel tempo, ad esempio Unione Sovietica, se si diffondesse l'idea che la filosofia a scuola deve far questo, ci sarebbero un po' delle distorsioni, secondo me. Comunque poi se Andrea vuole rispondere ne riparliamo. Vai Ned.
Allora, io vorrei trattare adesso un argomento che è uscito prima con un paio di interventi, che poi è quello della discussione. Sostanzialmente, a me non è ben chiaro quale dovrebbe essere l'utilità di studiare in maniera totalmente acritica, ma soltanto con metodo storico, come se studiasse appunto storia, tutti i filosofi da Talete a Hannah Arendt. Io da una parte critico l'assolutismo dell'idea di dover fare sostanzialmente dibattito come filosofia e puntare su mettere l'acceleratore su quello, però perché lo ritengo impraticabile a livello proprio realistico per gli studenti. Dall'altra, pensare che sia in qualche modo utile studiare in maniera assolutamente acritica ed asettica il pensiero di 100 filosofi, questa non è fare filosofia. Questa è imparare a memoria argomenti di altri senza comprenderli. Io sono convinto che si possano mettere in congiunzione e accomunare la storia della filosofia e la filosofia seria, la filosofia fatta di dibattito. A me non dispiace l'idea di trattare meno filosofi e trattarli per temi, lasciando lo spazio di dibattere, perché ho la fortuna di avere una professoressa che di solito struttura così l'anno scolastico. Noi di solito affrontiamo prima la gnoseologia, poi la politica, poi la morale. Ho detto l'ordine è un po' a caso, però questo è come di norma facciamo nella mia classe. Questo è un metodo che è molto funzionale e molto meglio di fare troppi filosofi e non capirne poi realmente neanche uno, perché questa è la verità. Perché io posso fare 100 filosofi, ma se non li faccio approfonditamente e il tempo per farli approfonditamente manca, non avrò effettivamente compreso nessuno di loro. Io penso che dopo Parmenide, una volta che sei arrivato a Platone, già da Platone non capisci più il filosofo che studi. Capisci forse in linee generali una parte del suo pensiero, ma mai tutto il suo pensiero e soprattutto mai il pensiero nel complesso, perché tu l'opera non lo studi, banalmente. A questo punto, se dobbiamo fare un discorso di utilità, il sistema migliore secondo me è strutturare la lezione per per argomenti, senza abbandonare il nozionismo, perché banalmente il nozionismo è quello che fa sopravvivere lo studente di norma. È un discorso molto pratico, ma da studente mi viene naturale farlo. Io posso tranquillamente, cioè in una classe dove la filosofia è affrontata seriamente, quindi orientata al dibattito, orientata al produrre qualcosa, probabilmente me la caverei. Lo studente che magari non ha interesse nella filosofia, cosa legittimissima, soprattutto perché molto spesso, perché filosofia è imposta, non può, non ci riesce, non mi interessa, quindi è più complesso che arrivi a quel livello di approfondimento. Secondo me il metodo migliore è una sintesi tra, come poi proponeva anche Riccardo, l'argomentazione è importante anche per non fare asetticamente il filosofo, ma non abbandonare completamente il nozionismo. Sta di fatto che comunque tra le due è molto meglio un eccesso di dibattito che un eccesso di nozionismo, perché almeno col dibattito ottieni qualcosa, col nozionismo giusto le citazioni da usare durante una conferenza.
Grazie mille. Chi c'è adesso in coda?
Smuto un attimo Andrea che voleva, okay, penso, rispondere.
Sì, cioè quello che volevo dire è anche quello che ho scritto sull'altro gruppo. Comunque, il mio discorso ovviamente si applica solamente allo studiare filosofia in Italia o al massimo comunque in altre democrazie in generale, quindi volevo chiarire questo punto perché magari non era passato, quindi appunto già dire ma allora può essere politicizzato se si è in un altro regime, è un discorso che non mira al punto rispetto a quello che voglio dire io. Comunque, riguardo alla politicizzazione, sì, è un problema, ma è un problema della declinazione che gli dà il professore, cioè questo problema ci può essere anche in altre materie, soprattutto storia, ovviamente, ma non è che il pericolo della politicizzazione allora fa sì che, non lo so, storia non venga studiata, o non lo so, quale conseguenza tu potevi trarre dalla considerazione di prima. Cioè anche storia dell'arte può venire politicizzata, anche delle discipline scientifiche, se magari hai un professore che ha delle certe idee, che ne so, hai il professore Novax, allora ti insegnerà chimica in un certo modo, ovviamente. Questo non è una cosa che si applica solo alla filosofia. Noi dobbiamo discutere di quello che dovrebbe essere idealmente lo studio della filosofia in una versione di idealmente che non è solo del mondo delle idee, ma che anche può fornire una linea di azione pratica, ovviamente, quindi che sia effettivamente realizzabile nell'aula, eccetera. Se poi un professore sceglie di politicizzare l'insegnamento della materia, bisognerà anche mandare via quel professore o fargli qualche richiamo, perché cioè, è un problema del professore. Poi se venisse politicizzata a livello, come dire, ministeriale, delle linee guida o di impostazione in generale, quello sarebbe un problema e non si starebbe a quel punto neanche preparando i cittadini per la partecipazione politica all'interno della democrazia, che è il fine che dicevo. Poi, come dicevo, si può anche non essere d'accordo sul fine, però una cosa da chiarire, se vogliamo porci la domanda di cosa insegnare, e quindi anche in particolare di cosa insegnare a filosofia, quello è un aspetto che deve essere per forza considerato, perché altrimenti diventa un po' difficile valutare perché insegnare una cosa piuttosto che un'altra. Questo.
Tieni anche con... scusami, vai.
No, vai, Unico, poi dico una cosina anch'io, vai.
Sì, ma volevo solo rispondere ad Andrea sempre su questo fatto, insomma, della politica che poi rischia di mescolarsi con la didattica. Ovviamente anche nella democrazia ci sono dei rischi, nel senso, quello detto prima non vale soltanto per regimi, però anche se diciamo in paesi molto liberali e democratici c'è comunque una tolleranza sicuramente molto più elevata rispetto ai regimi, no? E nel senso, noi a scuola studiamo tranquillamente anche il marxismo e le influenze che magari ha avuto Gentile, anche se tanto non ci si arriva, però se si arrivasse fino a Gentile magari si studierebbe anche il pensiero politico di Gentile, studiamo il pensiero politico di molti filosofi contemporanei, sempre se ci si arriva, che erano antidemocratici, antiliberali. Però ovviamente in una democrazia sicuramente si assorbe molto meglio questo fatto qui, però ecco, se uno volesse, anche nella sola Italia, volesse formare un cittadino dalla mentalità molto aperta, ben integrato nella società, dovrebbe, se volesse fare le cose fatte bene, privilegiare più autori, diciamo, con un pensiero molto più liberale, tipo Popper, rispetto magari a pensatori che stanno dal lato opposto, no? Mentre invece, secondo me, una delle cose, cioè paradossalmente, secondo me, se si deve individuare un fine nell'insegnamento anche della filosofia a scuola, dovrebbe essere quasi l'opposto, nel senso, è utile che la filosofia, secondo me, ti metta davanti a posizioni che invece sono quelle totalmente opposte rispetto a quelle dello Stato in cui vivi, no? Cioè, idealmente, anche se poi ovviamente no, non può essere così, è utile che una persona che vive in un regime studi Popper, così come secondo me è utile il fatto che una persona che vive in uno Stato democratico studi anche le basi teoriche che possono esserci state per il fascismo, per il nazionalsocialismo, per il marxismo nelle sue forme più, diciamo, totalitarie. Quindi, vabbè, questo insomma.
Dunque,
ok, scusa, Pat.
Vai, volevi rispondere a Unico?
Sì,
vai.
No, una cosa velocissima che io non ho mai detto di insegnare al fine di avere una mentalità aperta, o che bisogna insegnare solo i filosofi affini agli ideali democratici. Questa sarebbe a sua volta una politicizzazione dello studio della filosofia. Di base, se vuoi, puoi interpretare quello che dicevo come imparare a ragionare in modo critico e analizzare in modo critico sia le posizioni degli altri che le proprie. Quindi vada benissimo studiare pensatori con idee diverse riguardo a certi problemi, ad esempio. Solo per chiarire cosa avevo in mente.
Io volevo attaccarmi un attimo alle cose che ha detto Andrea nel primo intervento, perché alcuni degli argomenti che lui ha toccato, in particolare la questione del fine della scuola, a che cosa dovrebbe servirci la scuola e in che modo si possa inserire in una educazione alla democrazia, ecco, questo argomento viene affrontato in un certo senso anche da Mugnai nel capitolo che riguarda le disposizioni ministeriali, perché Mugnai fa un lungo discorso sulla lettura delle cosiddette disposizioni, in cui a partire dal 2007 hanno fatto ingresso una serie di termini e di concetti che prima non appartenevano alla nostra istruzione, o comunque non appartenevano al modo in cui il Ministero dell'Istruzione aveva pensato e organizzato l'istruzione scolastica superiore. E questi termini, questi concetti riguardano soprattutto la didattica delle competenze, con la quale Mugnai non ha un buon rapporto, quantomeno. Non ha simpatia per tutta la terminologia inglese del lifelong learning, oppure appunto delle competenze, delle cosiddette hard e soft skills. Non capisce perché si debba distinguere fra delle competenze core, quindi delle competenze forti rispetto ad altre,
che sono più malleabili e più trasversali. Non riesce a capire bene in che modo nelle disposizioni ministeriali si possa lavorare sui quattro assi delle competenze, che poi sono il linguistico, il matematico, lo storico-sociale, lo scientifico, tecnologico, e quindi fa tutti questi riferimenti per dire a che cosa ci servono le competenze. Questo deve essere davvero il fine della scuola. E per il Ministero sostanzialmente sì, altrimenti le competenze non sarebbero state inserite all'interno di tutti i programmi. Ned lo potrà dire, lui ha sicuramente, perché lo avrà fatto durante il biennio, avrà il proprio curriculum per competenze che è valido in tutti gli stati europei sostanzialmente, per cui lui quando uscirà dalle superiori, quando uscirà dal liceo scientifico, oltre al diploma di maturità avrà anche il certificato delle competenze, che sarà spendibile parallelamente al diploma, non soltanto in Italia ma anche in tutti i paesi dell'Europa che hanno aderito a questa proposta che a suo tempo venne fatta dal Consiglio di Strasburgo. Questo perché? Perché per il Ministero è importante educare lo studente alla cittadinanza, oltre che chiaramente prepararlo dal punto di vista della formazione, qualsiasi cosa voglia fare dopo, quindi all'università oppure lavorare o qualsiasi altra cosa, però uno dei fini della scuola deve essere quello di educarlo alla cittadinanza. Una delle cose più importanti per rendere un cittadino consapevole del posto in cui vive, delle leggi, delle norme, è proprio quello di renderlo critico attraverso tutte le discipline che studia, del contesto in cui si trova. Se sentite questo sottofondo di squitti, sono due gatti che si stanno ammazzando dietro di me, ma a parte ciò, questo è il punto. Quindi sì, c'è una grande attenzione che purtroppo non viene declinata bene all'interno dei testi. Mugnai contesta la fumosità, il fatto che effettivamente le disposizioni siano molto molto confusionarie, siano molto astratte nei termini che utilizzano. Non gli piace l'idea che si faccia una distinzione fra sapere, saper fare, non cita neanche la terza distinzione, che per il Ministero è la più importante, che è il saper essere. Però c'è, solo che viene fatta in maniera differente rispetto a come ce la prefiguriamo noi tradizionalmente. Poi, e questa però è una cosa che riguarda le generazioni un po' più vecchie che hanno fatto la scuola prima di Andrea o di Ned, noi abbiamo fatto storia per 50 anni su manuali che erano di spiccato orientamento marxista, e quasi tutta la manualistica storica che si faceva a scuola aveva quel tipo di orientamento. Questo non ha impedito però che si potessero approfondire tutta una serie di argomenti e che si potesse fare storia poi sia nelle università che successivamente in maniera più neutrale. Il fatto di avere una visione forte, una direttrice forte quando si fa un manuale di storia piuttosto che di filosofia è quasi inevitabile. Uno degli aspetti positivi della Bagnano, che è stato, non dico demolito, ma comunque criticato da Mugnai, stava nel fatto che la Bagnano si è preoccupato personalmente curare il proprio manuale, cosa che oggi non succede più. Cioè, quando voi vedete i nomi e i cognomi dei filosofi, e sono magari filosofi in Italia anche importanti, anche conosciuti accademicamente parlando, e vedete uno, due, tre nomi sulla copertina dei manuali, poi se andate a vedere chi ha trattato i singoli temi, vi accorgerete che non sono stati loro, che questi filosofi hanno curato l'insieme, hanno supervisionato quello che era il lavoro di tutti quegli altri ricercatori, dottorandi, studiosi che hanno parcellizzato la storia della filosofia o altre discipline nella loro competenza. Quindi hanno affidato a chi era competente in un determinato settore, in una determinata categoria della filosofia, il fatto di doverla spiegare all'interno di un manuale, il che rende i manuali più dispersivi da questo punto di vista, perché sì, non c'è più una direttrice forte, non c'è un'ottica forte come nel caso della Bagnano, che o come poteva essere quella del Geimonat o della Manna. Sto parlando di manuali molto vecchi, ma che chiaramente erano prima unico citava Hegel, io potrei citare Cassirer, cioè sono manuali che hanno una visione forte, che sono scritti da chi aveva una visione forte, particolare, specifica della filosofia, ma che però perlomeno danno una visione. Cioè, quando Ned ci dice, a volte io mi domando se ho capito il filosofo, non riesco a collegarli l'uno all'altro, non riesco a vedere il pensiero in maniera orizzontale, perché non basta fare semplicemente dei collegamenti per capirli meglio al film piuttosto che alla canzone. Cioè, a volte io ho proprio difficoltà a capire il filosofo di per sé. Io credo che lui abbia ragione. Uno dei tentativi sperimentali più importanti che sono stati fatti da questo punto di vista non riguarda la filosofia, ma riguarda l'insegnamento delle lettere alle superiori. Remo Cesarani, che ha insegnato alla Normale tutta la vita, è l'autore del Materiale e l'Immaginario, per cui è stata fatta di recente un'edizione per le scuole, ma la prima edizione della sua antologia per quanto riguardava la storia della letteratura era una storia della letteratura comparata, quindi non che non riguardava soltanto la storia della letteratura italiana, ma che comparava la letteratura italiana anche alla filosofia, anche alla scienza, anche alla poesia, il tutto in 12 volumi che erano veramente difficili da consultare perché richiedevano un'autonomia, una curiosità, anche una voglia di scontrarsi, di battere la faccia con materiali, con un modo anche di fare ricerca per il quale quando si era studenti magari non si avevano abbastanza strumenti, eppure lo si faceva. Ecco, un esperimento come quello del Cesarani ancora non è stato fatto per la filosofia ed è un peccato. Cesarani faceva un po' quello che ci diceva Unico e che ha detto anche qualcun altro. Da una parte aveva la parte storica e quindi la letteratura del Cinquecento, non soltanto in Italia, o del Seicento, del Settecento, quelli che lui chiamava i materiali, ma all'interno di questi materiali poi c'era tutta la parte dell'immaginario, e l'immaginario non riguardava soltanto la letteratura, ma riguardava anche la filosofia, ma riguardava anche l'arte, e poi successivamente anche con le arti che sono arrivate con la modernità. Questo significava poter fare dei collegamenti che fossero davvero trasversali, ma su un piano, che fossero orizzontali e consentissero di capire, come diceva, ora non riesco a vedere più il nome, ma comunque uno degli utenti che è intervenuto prima, consentiva di capire com'è che si è formato un determinato pensiero, che è un po' poi la falla del pensiero sistematico. Se tu non riesci a capire come si è formato, e questo lo puoi fare soltanto se dai un occhio alla storia non soltanto della disciplina che stai studiando, ma di tutte le altre che si sono formate parallelamente ad essa, se lo stai a vedere cosa è successo in contemporanea all'interno di un secolo mentre studi il singolo filosofo o la singola corrente che si sviluppa, non arrivi a formare un pensiero consapevole, ma anche un pensiero critico su quello che studi. E quindi sarebbe bello che anche in filosofia si facesse questo, invece per adesso la sperimentazione è ancora abbastanza ferma. Quindi ecco, volevo dire semplicemente questa cosa e mi chiedo. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Unico, tanto sblocchi tu, no? Quindi fai tu.
Sì, sì, aspetto solo se c'è qualche intervento lato Simone o Manciox, altrimenti li saltiamo e smuto gli altri. Però Simone o Manciox, se volete intervenire, insomma, intervenite quando volete.
Ma io lascerei parlare gli altri, poi al massimo faccio una chiosa finale se c'è tempo, se no lasciamo parlare gli altri.
Ok, allora smuto le luci. La mano alzata.
Ok, sì, provo a dire alcune cose sulle tante cose che sono state dette. L'ultima cosa che ha detto Pat è un po' la cosa che aveva detto a un certo punto anche Gabriele e anche In, cioè che in fin dei conti il contesto storico, che in fin dei conti il modo in cui un'idea è nata e si è sviluppata nella vita o nel processo di una corrente, per esempio, è qualcosa, se non di indispensabile, quantomeno di assoluto valore per comprendere quell'idea e farla propria. È una tesi, cioè questa idea, io, come dire, la ridimensionerei parecchio, nel senso che è molto utile sicuramente, anzi forse è l'aspetto più utile appunto per lo storico, magari anche per lo storico delle idee, ma di nuovo torno a ripetere che il filosofo non fa questo, non fa semplicemente questa sorta di ricostruzione storico-ideologica, qui ideologico vuol dire delle idee, non ha un connotato politico. Quello che il filosofo fa è prendere appunto da questi contesti storico-concettuali e, come dire, usarli, ok? Utilizzarli proprio come materiale per produrre teorie, argomenti, eccetera. Quindi il focus, come diceva prima Andrea, il fine bisogna considerare. Qual è l'obiettivo? Possiamo benissimo usare come mezzo la storia. Come ho detto all'inizio, la storia della filosofia è forse il mezzo principale dei filosofi, però è un mezzo, non è il fine. È questo che secondo me deve essere tenuto assolutamente in considerazione. Quindi questa è la prima cosa sull'ultima cosa che ha detto Pat. Poi un paio di cose un po' più veloci. A un certo punto Nine ha parlato del tema della, diciamo, della tolleranza in un certo senso, cioè del fatto che se vogliamo avere come, se vogliamo, diciamo, raggiungere il fine di preparare gli studenti a essere, per esempio, buoni cittadini in una società democratica, allora dovremmo far leggere più liberali e meno, appunto, che ne so, Heidegger o Carl Schmitt. E io non sono d'accordo su questa cosa, è esattamente per quello che diceva Popper sulla tolleranza, cioè che in realtà finché si tratta di confrontarsi a livello di argomentazione, a livello di discussione razionale, tutti devono essere accettati nella discussione, anche i peggiori, anche quelli che avevano le idee più aberranti, perché io non credo affatto che scopo della filosofia e in generale dell'insegnamento sia quello di trattare gli studenti come delle sorta di vasi da riempire. Lo studente deve essere, come dire, modellato, deve essere formato appunto, no? In senso letterale, dall'apprendimento e dall'insegnamento. E questo avviene anche mediante quelli che si chiamano a volte i cattivi maestri, no? Mediante quei filosofi o quegli autori, in generale, quelle persone che hanno compiuto azioni orribili. D'altronde facciamo studiare la Seconda Guerra Mondiale, facciamo studiare il nazismo. Ora, non voglio fare una reduzione, no? Però è chiaro che dobbiamo far studiare quella roba là, perché gli studenti possono capire e devono capire che cosa è successo. E lo stesso vale, secondo me, per i filosofi. Quindi, ecco, sull'argomento della tolleranza, non è che far studiare, come dire, filosofi che avevano certe idee sia contrario allo spirito democratico. Anzi, secondo me, non è proprio così. Un'altra cosa veloce è una cosa che ha detto Pat a un certo punto, cioè che un vantaggio della Bagnano è il fatto che sia una sorta di testo in cui si vede l'impronta dell'autore. Ora, io sono d'accordo che questo è un pregio, è sicuramente sempre un pregio di un testo, quello di riuscire a vedere, come dire, un flusso comune di idee, no? Un testo armonico, in un certo senso, è sicuramente una qualità positiva. Però d'altronde, cavolo, se in un capitolo di un testo si affronta il tema del libero arbitrio, per esempio, beh, che lo affronti un professionista, uno che si occupa del problema, a me sembra anche questo un lato positivo. Cioè, a Bagnano non è uno che conosce tutto della filosofia. Faceva dei manuali, no, giganteschi, e ovviamente, come dire, su alcune cose non è che ne sapesse più di tanto. Ora, io recentemente, un po' di tempo fa, mi sono riletto il capitolo su Hume della Bagnano, dopo aver studiato Hume in maniera più approfondita, ed è, devo dire, come dire, fa accapponare la pelle quello che c'è scritto su Hume sulla Bagnano.
Infatti non sto dicendo, okay, che andrebbe utilizzato un manuale come la Bagnano al posto degli altri. Penso che si possano costruire dei manuali in cui possa esserci comunque una visione forte affiancata da quella specialistica proveniente da chi determinati argomenti, tu prima citavi Hume per l'appunto, li ha masticati molto di più. Cioè il fatto di avere una visione forte non impedisce ad una persona che ha voglia di cercare da sé, di approfondire da sé, di farsi un'opinione, altrimenti né tu né io avremmo scelto filosofia all'università, perché nessuno di noi due ha studiato su un manuale come quello che prospetta in maniera generica il Mugnai. Cioè ci sono toccati bene o male manuali che hanno fatto storia della filosofia, così come sarà toccato a Ned ancora, perché non ci sono manuali tanto diversi. Eppure noi abbiamo comunque sviluppato un orientamento, cioè la nostra strada ce la siamo battuta comunque da soli. Qui si torna un po' al discorso di Andrea, no? Sul fine della scuola. Il fine della scuola è anche questo, cioè a fronte di materiale che è sempre lo stesso per quanto riguarda il pensiero di Platone, il pensiero di Aristotele, piuttosto che quello di Nietzsche. Cambia, è vero, la modalità di presentarlo. Quello che dovrebbe esserci all'interno della scuola è la possibilità di poter formare un pensiero autonomo indipendentemente da quello che ci passa davanti, perché non è possibile pretendere la neutralità anche su tutto, perché non c'è fuori dalla scuola la neutralità. Tu leggi un articolo di giornale, tu senti qualcosa in televisione e la prospettiva non è neutrale, sta a te avere gli strumenti per poterti costruire la tua opinione. Questo tu lo puoi imparare anche a scuola e lo puoi imparare anche confrontandoti con delle visioni che sono fortemente orientate e magari contrarie alla tua, però lo puoi fare.
No, no, ma in realtà, cioè, sono d'accordo, nel senso, come ho detto, io ho riconosciuto che questo è un vantaggio, cioè il fatto di avere un testo, come dire, che dà una visione, e sono d'accordo con te che non esistono in realtà visioni neutrali, perché ovviamente anche lo specialista di Hume ha la sua idea su Hume, no? Quindi sono assolutamente d'accordo su questo. È chiaro però che, come dire, il manuale e l'insegnamento noi vogliamo che sia, come dire, un motore per lo studente, non che sia qualcosa di indifferente o che gli va contro. Cioè, ti dico, visto che hai citato, come dire, la nostra esperienza, nella mia esperienza io ho fatto filosofia nonostante il modo in cui l'ho fatta al liceo, non grazie al modo in cui l'ho fatta al liceo. È stato un ostacolo per me quello, non è stato qualcosa che mi ha facilitato l'idea di fare filosofia. Quindi, se l'idea è migliorare l'insegnamento della filosofia anche adottando un manuale diverso, allora, come dire, non dico che bisogna, ripeto, abbandonare l'idea che il manuale debba avere una visione d'insieme, va benissimo. Persino manuali che io reputo molto buoni ce l'hanno. Dico semplicemente che non è, come dire, il problema non è che poi ci siano gli specialisti dentro, però siamo d'accordo in realtà su questo, secondo me. Dico un paio di altre cose e poi mi taccio. Allora, prima si è parlato molto dell'influenza in qualche modo dell'insegnamento della filosofia nella società, no? Appunto del fatto che la filosofia abbia come obiettivo formare cittadini, eccetera. E voglio, come dire, usare questo spunto anche un po' per difendere un argomento che avevo posto all'inizio, quando ho parlato appunto dell'irrilevanza della filosofia nel dibattito internazionale. E forse, come dire, non ho specificato bene quello che volevo dire, perché uno ovviamente potrebbe dirmi, vabbè, ok, ma quello è un problema che riguarda l'università, infatti è stata fatta questa obiezione, non mi è stato detto, ma un conto è, no, il livello accademico della ricerca, un conto è l'insegnamento al liceo. In parte è vero, in parte no, secondo me, e questo sia perché anche l'università, anche qua parlo nella mia esperienza, ci sono un sacco di corsi storici, storia dell'estetica, storia dell'etica e varie altre cose, storia della filosofia moderna, no? Quindi anche l'università italiana in realtà, con più eccezioni, devo dire, da quello che conosco, però anche quella ha un approccio abbastanza storicista, almeno su certe discipline. E poi non solo c'è questo fatto, c'è anche il fatto che ovviamente quando uno va al liceo e gli viene insegnata filosofia, o meglio, storia della filosofia in un certo modo, si fa un'idea della filosofia che può avere, come dire, vari effetti e secondo me per lo più deleteri. O si immagina che la filosofia sia appunto storia della filosofia, poi va all'università magari fa appunto un po' di corsi di storia della filosofia, ma se vuole proseguire si rende conto che quella roba lì non è quello che fanno i filosofi, perché i filosofi non fanno storia della filosofia, forse tranne in Italia in realtà. L'altra possibilità è che quello studente dica, ma questa roba qua, cioè che cosa me ne frega a me? Perché dovrei andare all'università a fare filosofia? A che mi serve sapere che Aristotele diceva questa cosa qua? E quindi di nuovo si torna alla faccenda del, ma qual è il fine dell'insegnamento? Il fine dell'insegnamento dell'insegnamento della filosofia, è quello di far sapere allo studente cosa diceva Aristotele? Secondo me no, è completamente irrilevante che uno sappia cosa diceva Aristotele per sé. È sicuramente rilevante per lo storico della filosofia, ma per lo studente ed eventualmente futuro, diciamo, filosofo, quello che conta è di nuovo usare le idee di Aristotele. Quindi mi sto ripetendo, quindi chiuderò questa cosa, però di nuovo la faccenda che quello che si insegna al liceo non è rilevante per quello che poi uno, come dire, fa all'università, o per quello che uno dice agli amici, o per quello che uno poi va a dire in giro, a me sembra non reggere. Cioè quello che la filosofia che ti insegnano al liceo, quello che ti insegnano al liceo, siccome tra l'altro in Italia c'è anche una faccenda specifica del fatto che la gente che poi va all'università diciamo non è tanta quanta all'estero, e anche quelli che vanno all'università poi non è che arrivano diciamo spesso a chissà quali livelli, ma lasciamo a parte questo discorso. Però cioè, quello che uno pensa della filosofia gli viene fondamentalmente da quello che gli viene insegnato al liceo. Quindi la percezione sociale della filosofia dipende molto da quello, secondo me. Quindi il mio punto era proprio questo, cioè che l'irrilevanza filosofica dell'Italia è dovuta anche al fatto che la filosofia in Italia è percepita socialmente come qualcosa di completamente diverso da quello che effettivamente è, o quello che è effettivamente nel resto del mondo. E dico l'ultima cosa legandomi a questa cosa qua. Dobbiamo, secondo me, e questa è una questione annosa che appunto la filosofia si porta avanti da quando esiste, dobbiamo intenderci su che tipo di attività vuole essere la filosofia. Perché io sono convinto che qua sia il nocciolo, come dire, della questione. La filosofia vogliamo che sia un'attività professionale? Vogliamo che sia un'attività rigorosa? Vogliamo che sia un'attività in cui ci sono confronti serrati con articoli scritti in maniera chiara, in maniera scientifica, verrebbe da dire, e quindi vogliamo che la filosofia fondamentalmente assomigli alle scienze dal punto di vista della, diciamo, pratica della ricerca, oppure vogliamo una filosofia di altro tipo, che si avvicini più alla letteratura, che si avvicini più all'arte, che si avvicini più oppure per esempio alla, non lo so, per esempio all'idea stoica della filosofia, quindi la filosofia come arte di vivere. Vogliamo, cioè, questa idea di filosofia insegnata nelle scuole o l'altra? Ora mi rendo conto che mi direte sicuramente, ma questa non è una dicotomia vera e propria, si possono fare entrambe le cose. Sì, però è chiaro che quando uno studente riceve un insegnamento di filosofia deve capire che c'è questa differenza, che fare filosofia come la fa Quine e fare filosofia come la fa, per citare un italiano, Cacciari, non è la stessa cosa, ok? Non è la stessa cosa. Possiamo chiamarla entrambe filosofia, io non ho problemi con questo, però sono comunque due attività diverse. Se l'insegnamento della filosofia deve appunto essere valorizzato, io sono convinto che debba esserlo, bisogna capire che cosa vogliamo trasmettere la filosofia. Se vogliamo trasmettere di più, diciamo, l'aspetto istituzionale e professionale, oppure di più l'aspetto, come dire, quello che a me viene da chiamare opinionismo, ma non in un senso negativo, ma nel senso che non richiede delle skill professionali, non richiede una sorta di cursus honorum, mi viene da dire, no? Non richiede un percorso accademico fondamentalmente, o magari sì, ma comunque un percorso che poi non ti porta a fare ricerca nel senso in cui lo fanno i filosofi, diciamo, professionisti. Ecco, quindi questa è l'ultima questione che volevo sollevare.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vedo che c'è Ned che ha rialzato la manina. Non so se unico che facciamo, cioè unico lo smuti tu.
Sì, lo smuto.
Ok.
Io volevo fare giusto un brevissimo intervento complementare poi a quello di Relush e poi mi do perché domani devo andare a scuola. E io apprezzo molto il discorso che ha fatto Relush. Credo che se noi vogliamo puntare a qualcosa con la filosofia, dobbiamo cercare di arrivare a una conoscenza il quanto più rigorosa possibile. Io propendo molto per l'idea che la filosofia debba avvicinarsi alle scienze, e nel momento in cui tu fai questa affermazione, secondo me viene naturale pensare alla filosofia come qualcosa che non può affermarsi a ciò che è stato detto. Anche perché poi, e questa è una cosa che io vedo comunemente nei miei compagni, rischi di pensare che sia già stato detto tutto. Non capisci perché Kant critica Hume. Non capisci perché sembra che abbiano ragione sia Platone che Aristotele a parlare della loro concezione di essere. Io ricordo che all'inizio ero spaesato dal fatto che prima Parmenide dichiarava che l'essere è e non può non essere, poi Platone lo riprendeva. Non si comprende veramente con la storia della filosofia come la filosofia si evolva. Se tu non fai veramente come la filosofia argomenta, se tu non fai un vero metodo filosofico. Alla fine fare solo storia della filosofia non è solo improduttivo, da un certo punto di vista è anche sostanzialmente controproducente. Detto questo, io vado perché domani altrimenti io filosofia non la faccio, dormo sul banco.
Ciao, grazie Ned, buonanotte allora.
È uscito ma direttamente. Io direi di fare la chiosa finale che diceva Simone, in modo di, insomma, di non tirare.
Aspetta un attimo, che sento poco. Mi sentite?
Sì.
Vabbè, Ned è uscito al volo, credo, non ha fatto tempo a beccarsi i saluti, proprio passo e chiudo. Vabbè, lo saluteremo poi in privato. Sì, c'era solo In con la mano alzata. Magari diamogli, ti battiamo il tempo, scusaci In, perché siamo un po' sul tardi, 2 minuti di quello che volevi dire, e poi passiamo a Simone che ci riporta un po' all'ovile sul Mugnai. Vai In.
Allora, 2 secondi su quello che voglio dire. Innanzitutto sono molto d'accordo con Nine sulla manualistica. Seconda cosa, dal mio punto di vista è molto importante che si dia molto spazio alle lezioni piuttosto che appunto alla lettura del manuale, quindi letture di saggistica ad alta voce, argomentazione eccetera, sono tutte cose che devono essere fatte durante l'ora di lezione. Stop.
Ah, questo tra l'altro non l'ha detto nessuno, ma penso siamo tutti d'accordo che, cioè, meglio un manuale orribile però con un docente veramente bravo, interattivo, piuttosto che il manuale perfetto e il docente che insomma non è capace, cioè, ma penso siamo tutti d'accordo. Vabbè, sì, sì, io lascio la parola a Simone così ci avviamo alla chiusura.
Sì, assolutamente. Non l'abbiamo detto quello che stavi dicendo tu, Luca, ma sì, è ovvio. Il docente è colui che, o colei, dipende ovviamente chi è che insegna, è colui che ha il rapporto diretto con gli allievi. Il problema dell'insegnare, non so se a voi è capitato di insegnare filosofia, io sono un docente precario, quindi a volte insegno, a volte no. A volte insegno non filosofia, a volte mi capita di insegnarli in contesti completamente differenti, cioè dei seminari di approfondimento, che sono un campo ancora diverso, perché non hai la scuola, non hai il programma, non hai il tempo che scorre, il programma da finire. Quindi è completamente diverso. Però quando sei docente ti vai a relazionare con una classe di 20 persone, che sono 20 individui differenti che rispondono in maniera differente ai tuoi impulsi e ai tuoi input. Quindi qual è la parte fondamentale? Di per sé il manuale è davvero un elemento centrale per la formazione, ma la vera parte la deve fare il docente. L'altro elemento che compare nei testi, nel testo del Mugnai, e che non abbiamo affrontato in realtà come tematica importante, è la lettura dei classici filosofici, che è una parte che purtroppo a scuola non si fa, perché proprio nella lettura, nell'analisi del classico filosofico, cioè di quelli che vengono considerati classici, che si riesce ad avere un contatto diretto con il linguaggio della filosofia, si riesce ad avere un contatto diretto con la capacità del filosofo di argomentare, si riesce ad avere un contatto diretto con le caratteristiche del fare filosofia. Che è anche interessante questo. Non compare in realtà nel libro, forse il libro è un po' fuorviante. Cioè lui utilizza, Mugnai, un titolo come non insegnare la filosofia, cioè sostantivizza il discorso filosofico, cioè lo rende un sostantivo. Cioè noi insegniamo una roba che è la filosofia. In realtà ci siamo accorti chiacchierando questa sera che la filosofia non è una cosa, ma è un far filosofia. E quindi anche questa è una dimensione interessante che il manuale necessariamente va a bloccare per forza di cose. Probabilmente non dovremmo neanche più utilizzare dei manuali. Forse la scuola dovrebbe davvero abbandonare l'insegnamento manualistico e quindi neanche approntare un manuale sistematico che rischia di essere davvero ipertrofico, perché deve essere gigantesco nella sua struttura sistematica, rischia di diventare una specie di versione 2.0 delle enciclopedie delle scienze filosofiche, cioè una roba in cui c'è di tutto. Magari provare a pensare al fare filosofia. Quello che diceva, secondo me, Luca è interessante, cioè dare maggiore attenzione al ruolo del filosofo. Sul tema, invece, così dico, rispondo un attimo a Lelouch e anche a Ned, vabbè, poi l'ascolterà magari nella registrazione. La cosa interessante anche di quando si occupa di pensiero filosofico è che decidiamo se farla più alla Cacciari e quindi più, tra virgolette, come scienza, quindi non come scienza, ma come discorso più vicino alla letteratura, oppure qualcosa più vicino alla scienza. Dal mio punto di vista direi che la filosofia in quanto tale è un po' compare in realtà nel testo di Mugnai, ha quella capacità di essere mediana, tanto il discorso letterario quanto il discorso filosofico. Ed è proprio leggere probabilmente i classici, cioè i classici del pensiero greco, ci porta un po' a vedere un po' questo incontro tra letteratura e discorso scientifico, cioè la rigorosità delle argomentazioni. Pensiamo per esempio a Platone, i dialoghi che fa Platone, no? I dialoghi di Platone sono un incrocio tra letteratura e rigorosità e rigore del discorso razionale dell'argomentazione. Forse la filosofia anche qua è un po' quell'incontro tra queste due dinamiche, per cui anche lì deve essere più prossima all'aspetto scientifico o più prossima all'aspetto letterario. Probabilmente non deve essere prossima a nessuno delle due, ma avere entrambe le componenti. Forse un po' qua è anche un po' questo l'approccio difficile, ed è proprio difficile insegnare la filosofia, perché insegnare una cosa che non ha i confini, i contorni ben delimitati. Quindi quello è una problematica in più. Quindi così, se volessimo un po' chiudere così il discorso questa sera, secondo me risulta proprio dalla lettura di questo libro la difficoltà proprio dell'insegnamento della filosofia e come sia possibile filosofia se non facendo filosofia. Cioè in realtà quello che noi abbiamo fatto questa sera è filosofia oppure no? Abbiamo filosofeggiato oppure no? E in che senso allora il discorso che abbiamo fatto questa sera si può definire filosofico? Perché ci siamo confrontati razionalmente oppure no? Anche i sofisti si confrontavano razionalmente. E secondo me è un po' questa la domanda che lascia aperto, no, questo libro. Forse dovremmo lasciare un po' da perdere il sostantivo la filosofia e concentrarsi un po' di più sulla descrizione dell'aggettivo filosofico. E io la lascerei come mia chiusura personale.
Ok, grazie Simone. Vedo Riccardo con la mano alzata. Vorrei dire qualcosa io, giusto due minuti per dire qualcosa. Anche io, oltre a ringraziare, che non abbiamo ancora fatto, i vari utenti, tra cui gli stoici Kurz, Giampiero e anche la ragazza Ramata, che ormai è anche aficionato. E vorrei dire, ma una cosa che non è ancora emersa dai vostri discorsi, ma secondo voi non è che il fare filosofia si trova necessario andando avanti semplicemente con lo studio di qualunque cosa sia, cioè soprattutto tipo di materie scientifiche, però uno che vada avanti con lo studio piuttosto che soffermarsi in terza media, dopo un po' a suon di forza di collezionare conoscenze dovrà un po' metterle a sistema, perché o non si fa nessuna domanda o se o solo il tuo unico criterio di verità, diciamo così, è la conformità con quanto scritto nel libro o con quanto dice il professore, no? Quando faccio la prova, il mio criterio della verità delle frasi che vado a scrivere sono la conformità con quello che mi è stato detto. Però ad un certo punto se continua nello studio piuttosto che andare a lavorare, verranno delle domande, cioè da dove provengono queste conoscenze, cosa fa sì che siano giuste, le metto a sistema tra di loro, di più le varie materie che ci sono a scuola mi forniscono diverse letture, diversi tagli della realtà che ci sta intorno. Per esempio, non so, ne prendiamo due, quelle materie che utilizzano descrizioni della realtà macroscopica forniscono appunto certe descrizioni, le materie che ne so più, tipo la chimica e la biologia, ne forniscono altre. Sono ugualmente valide, sono valide nel loro ambito, ce n'è una più vera dell'altra, come le ordino, eccetera. Ma anche solo un'unica domanda: perché ci sono molte materie e non solo una? No, tutte queste cose sono domande sotto sotto filosofiche nel momento in cui uno se le pone, anche senza sapere minimamente chi siano Aristotele e Platone. E uno sta facendo filosofia. Se noi leggiamo tempo perso da ragazzi, un libro di divulgazione scientifica, per esempio, e troviamo che ci spiegano che c'è la teoria M che dovrebbe andare a unificare, almeno un candidato per andare a unificare la teoria della relatività con la fisica quantistica, eccetera, eccetera. Ce lo dicono anche i fisici, dicono stiamo facendo filosofia, perché da un punto di vista strettamente scientifico la teoria della realtà funziona per le descrizioni che deve dare, la fisica quantistica funziona per le descrizioni che deve dare, il fatto di mettere a sistema è un'operazione filosofica, quindi alla fine viene fuori dovunque anche senza nessun tipo di riferimento alla storia della filosofia, quindi mi ricollego anche a quello che si è detto a un certo punto sul discorso più ampio che deve essere fatto sulla scuola. Quindi la mia domanda è, poi la lascio così, se qualcuno vuole rispondere, se no pazienza, anche come provocazione finale. Ma non è che la scuola stessa poi a un certo punto implica la filosofia come materia che organizza le varie materie, ci spiega perché ci sono più materie, anche all'interno della stessa materia, di una materia specifica, quando ci chiediamo se quelle entità di cui andiamo a parlare esistono, di fatto facciamo filosofia. Non è che serve a questo? Adesso lascio la parola a Riccardo, che aveva già la mano alzata, poi se qualcuno vuole rispondere a questa mia domanda, se no la lasciamo lì così per le prossime volte. Vai Riccardo.
No, allora il mio intervento si collegava molto all'ultima parte che è evidenziato con questa domanda, perché volevo proprio mettere in evidenza questo rapporto tra la didattica e la filosofia. Cioè, prima si è parlato molto dei fini della didattica e anche sulla necessità di fare delle sperimentazioni in modo tale che anche il senso della filosofia venga fatto passare in maniera più interattiva, in maniera sia dallo studente che dalle persone che si appassionano all'argomento. Però vorrei sottolineare un'altra cosa sulla proprio natura della filosofia. Prima si parlava dell'astrattezza della filosofia nel definire limiti tra letteratura, poesia, oppure un senso di filosofia molto più rigoroso. Io direi che non è tanto questo il problema che crea la confusione, ma appunto il fatto che la natura stessa della filosofia è tale che non si fa, diciamo, inglobare da i fini di ulteriori volontà, come potrebbe essere la volontà di un approccio didattico e metodologico, o una volontà di politicizzare il discorso, appunto come si fa con, si è fatto precedentemente sul classificare le quattro classi delle competenze come un fine che il MIUR darebbe appunto per educare la cittadinanza. Tutto questo è correttissimo, ci sta, è condivisibile, però la natura stessa della filosofia non può farsi inglobare all'interno di tale discorso, ma anzi sono i discorsi politici, didattici, che poi vengono contestualizzati all'interno di un più ampio discorso filosofico che si può fare in merito a tali volontà e a tali azioni che l'essere umano pone in essere. Quindi vorrei ribadire che la natura della filosofia ha più un carattere sulla ricerca veritativa, sulla ricerca della natura della realtà, sulla ricerca di un pensiero autonomo che sia quanto più neutrale, ma neutrale non nel senso che non vuol prendere parte a quelle che sono le dinamiche sociopolitiche, didattiche, eccetera, eccetera, ma neutrale in quanto in questa neutralità può prendere quella distanza tale da poter osservare se stessi, la realtà, il fenomeno, l'oggetto, l'ente, per poterlo circoscrivere, descrivere, analizzare, per coglierne l'essenza e la verità di quel discorso. Ed è questo, secondo me, che si dovrebbe proporre la filosofia, il filosofo, l'insegnante, che dovrebbe trasmettere poi all'alunno. Quindi poi ci tenevo anche a rispondere un po' all'Eluc, che mi pare un poco che vada a ridurre, secondo me, il valore del panorama filosofico italiano, quando mi sembra che salti un po' di più l'aspetto analitico e che solo quella allora sia la filosofia, diciamo, più rigorosa, keen, quando in realtà io penso che il panorama filosofico italiano sia soprattutto ultimamente uno dei panorami filosofici molto rigoroso, anche se non tratta proprio di questioni prettamente analitiche. Citerei filosofi contemporanei italiani come Messinese o Vascursini, potrei citare Massimo Donà, potrei citare anche del Novecento filosofi come Croce, Gentile, Bontadini, Spirito, e tutto il panorama italistico italiano, insomma, che ci ha lasciato un'eredità, ma di una complessità che non è tanto banale, che noi dovremmo comunque andare a studiare, ad approfondire, se veramente vogliamo capire che cos'è la filosofia. Ma anche lo stesso Severino, prima si parlava di Severino, lì c'è una rigorosità di un pensiero che veramente viene portata ai limiti, all'estremità di quello che è un discorso rigoroso e razionale, logico. E sono d'accordo su quanto diceva Nen prima, che il suo manuale sia quello che poi trova una via mediana tra l'aspetto della storicizzazione della filosofia e il legarla da un discorso che ti fa capire i nessi necessari tra l'origine e quello che è la contemporaneità, e come tutto sia mosso da un filo conduttore, e come noi possiamo trovare un senso all'interno della storia della filosofia senza poi scadere in un nozionismo becero e fine a se stesso. Chiudo l'intervento e vi ringrazio a tutti per questa possibilità di parola.
Grazie a te di essere intervenuto. Ci sarebbe anche Gianmarco, vedo, se unico lo smuti.
Sì, poi però chiudiamo, perché o almeno io poi devo no, staccare, vero, poi se voi volete rimanere.
Okay, allora dai Gianmarco, ultimo intervento, poi chiudiamo.
No, forse aveva sbagliato a premere il pulsante.
Ok. Allora siamo in chiusura, siamo molto molto contenti di come è andata questa live, c'è stata tanta partecipazione. E è stata fortemente dibattuta. Noi ringraziamo tutti per essere intervenuti, per aver dibattuto con noi, portato tanti spunti, e ci rivediamo presto con le prossime live. Grazie a tutti davvero.
Ciao
grazie a tutti.
Ciao, grazie a tutti, buonanotte.
Buonanotte ai vari tizi che sono intervenuti in Lelouch.
I vari
titoli di coda.
Allora saluto solo più Kurz, la ragazza Ramata e Giampiero che sono ancora collegati. Okay. E saluto, ciao.
Va bene, buonanotte a tutti.